come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Io mamma te tu passeggiamo per tu le noi annanze mamma t'arrete. Io mamma te tu sembra presse cose pazze che sta bene puro viaggio nozze. Iamo al cinema a ballare, si cerca a me c'è squaglia come un carabiniere che la vena c'ha fermata.
Perché ridi, Parenzo?
Cosa? Una cosa pazzesca.
Che è il nuovo caso Bondi, no? Per questo ridi, eh.
Ma veramente.
Beh, insomma, sì, iniziamo proprio così, sempre da Strasburgo, in diretta dal Parlamento europeo. Perché? Perché c'è un nuovo caso che coinvolge il ministro Bondi. Facciamo un passo indietro. Avevamo scoperto pochi giorni fa che il ministro Bondi aveva siglato un contratto con il figlio dell'ex compagna, un contratto a tempo determinato.
Com'è?
Con la scuola superiore del cinema, non mi ricordo che cosa, comunque una un ente
finanziato dal ministero
collegata. E avevamo intervistato la compagna attuale, bisogna stare attenti ai ruoli in questo caso, la compagna attuale di Bondi, Manuela Repetti, deputata anch'essa del PDL. Via.
È un conto se lui lavorasse al ministero, questo avesse un contratto al ministero, allora non potrei, sarebbe ineccepibile la sua, ma non è così. Quello che a me spiace è che semmai il fatto di essere mio figlio debba essere una cosa e debba essere discriminato.
Sono rassegnate.
Questa era una delle giustificazioni da parte di Manuela Repetti, che poi continuava in questo modo.
Carmelina.
Una parolina, lei e il ministro ce l'avrete pure messa.
Posso assicurare che io non ho dato né una parolina, né a voce, né per telefono, né nessuno.
Cioè, chi l'ha deciso, scusi, chi l'ha decisa questa cosa?
Ma mio figlio ha 26 anni,
appunto.
Io sinceramente lo accompagnavo a scuola a fare delle cose e fino a una certa età, insomma, 26 anni è abbastanza adulto.
Che sta famiglia avrebbe fatto tutto da solo. Ancora, per chiudere, sempre la Repetti.
Mio figlio è veramente l'unico precario a cui la sinistra e tutti quelli che amano fare polemiche inutili vogliono negare il lavoro.
Ma
non se n'è andata.
A parte cosa c'entra la sinistra, eccetera, si è venuto a scoprire, sempre per un articolo di Luca Telese e Malcolm Pagani, quest'oggi sul Fatto, si è venuto a sapere che c'è un contratto di consulenza per 25.000 euro a favore del padre del suddetto ragazzo, che si chiama Roberto, mentre il figlio si chiama Fabrizio. Contratto di consulenza firmato questa volta, insomma, in maniera abbastanza chiara dal ministro Bondi, il quale si è spiegato in questo modo: non ho violato nessuna legge, sono solo intervenuto per risolvere due casi umani. È la tragedia di un uomo che era disoccupato e senza lavoro.
Tragedia.
Vabbè, si potrebbe rispondere molto semplicemente, diciamo che ci sono diversi casi di persone disoccupate e senza lavoro. Siamo qui però al Parlamento europeo dopo questo inizio con Iva Zanicchi.
No.
Come no?
Non io non ho sentito niente, non so niente, non voglio rispondere, non voglio parlare di niente.
Chi
voglio
detto
cantare.
Come vuole cantare? Allora iniziamo subito.
Gliele canti a Bondi?
No,
Gliele canti a Bondi. Lei
ma
è l'unica Iva che ci piace.
Scusi, ma lei avrebbe assunto qui al Parlamento europeo un suo parente?
Ma io
per fare consulente ce l'ha già?
No, purtroppo no.
Come no.
Io ho degli assistenti giovani
che non sono suoi parenti.
Che non sono i miei parenti. Uno si chiama Nipoti. Angelini di Padova.
Che è quel belloccio
che
là
è
che
il più bello del Parlamento.
E questo gli fa onore,
giovanissimo.
Perché è di Padova.
Ecco, un altro ragazzo.
L'ha scelto apposta in quanto giovane e bello?
Soprattutto. Sì, poi ho scoperto che è anche bravo.
È bravo.
Sì,
però inizialmente l'ha assunto perché era bello.
No, perché guarda, davvero, io sì, sono un amante del bello.
Non c'è dubbio.
Hai capito? E fa piacere, mi tira sulla letta. Io
anche fosse stata una capra, l'avrebbe assunto lo stesso.
Una
cosa
capra?
Che non è. Sì,
no, adesso non diciamo battutacce. Quello fosse laureati,
anche se fosse.
Sì, se bello, sì. Preferisco un bello o un brutto.
È un bello.
Preferisco uno bello, intelligente, giovane. Che
vabbè, questo però va da sé.
Che uno
che uno,
vabbè,
brutto,
dai,
uno brutto,
brutto, ma
storto,
preparato,
anche intelligente,
ma preparato.
No, dai.
Però quella di Berlusconi è meglio andare che con le donne piuttosto che essere gay, quella è una battutaccia.
Ma guarda, è una battutaccia, ma tu sai che, per esempio, non vorrei neanche nominarlo, non nominare le persone che ti sono abbastanza sgradite. Adesso comincio.
Berlusconi non Di Pietro.
Ha detto di peggio.
Ma uguale, ha detto la stessa cosa.
Più o meno ha detto la stessa cosa. Non mi parlare male dei gay, perché io li amo. Io ho un fans club di 20, sono 200 ragazzi, tutti gay.
Ma lo sai, Parenzo, che l'onorevole parlamentare europea,
sì,
presidentessa,
dai, sì,
eccetera,
dai,
eccetera,
attrice, scrittrice, cantante,
presentatrice,
nonna,
TV, eccetera,
mamma,
signora Zanicchi, sì. Non signora, è brutto.
Iva Zanicchi, no, signora non si può dire.
Signora non si può sentire.
Se tu dici signora, mi squalifichi. La signora Zanicchi, Iva. No,
l'Iva.
È una delle poche all'interno del PDL che propone l'adozione per le coppie gay.
La rivoluzionaria.
È vero o no?
Anche qui, chi te l'ha detta questa cosa?
Ma l'ho letta da qualche parte.
Si informa, Cruciani.
No, io ho detto, io amo i gay, gli omosessuali, hanno una sensibilità straordinaria.
Quasi vabbè,
tutti.
Quello però si dice sempre.
Si dice, ma è vero.
Questa roba della sensibilità,
questa
però,
è la sensibilità.
Vabbè, sensibilità. Hanno,
capito,
hanno il gusto, sono raffinati.
Ma che vuol dire?
Sanno stare vicino.
Non è che sono, che sono gli omosessuali.
Zurrone vicino a loro.
Ma noi ci mettiamo le dita nel naso.
Loro,
ma solo gli omosessuali sono raffinati.
Ma come amico, io preferisco avere un amico omosessuale di parenti.
Ma questo è razzismo al contrario.
È razzismo al contrario, ma certo. No, io ho detto che le coppie gay omosessuali, sì, è banale dirlo. Io ho anche degli amici davvero che convivono da 40
tutti,
anni.
Anche questa storia, io anch'io ho gli amici omosessuali.
Vabbè, ma che abbia. I figli no. Ma sai come si fanno i figli? Okay. Allora c'è il maschietto, certo, che c'ha il pisellino.
Ci ripassi un attimo, io mi prendo appunti, perché aspetti che scriviamo io e Cruciani qui.
Come sì, si fanno i figli?
No, perché mi sa che voi due
poco.
Dall'aspetto,
ne abbiamo uno,
ragazzi,
ne abbiamo uno a testa
almeno quello.
Come è nato lo si sa, eh? No, davvero, no.
Come si fanno i figli?
Come si fanno i figli?
Beh, si fanno con amore.
Col bunga bunga.
No, guarda che adesso, ma dai, non dire sciocchezze. Io sono una romana. Si fanno con, se tu concepisci un figlio con l'amore, nasce intelligente, nasce bello, nasce, e questo ci vuole, uomo e donna, papà e mamma che si amino, guarda che bello questo è un quadretto, questo, e che accompagnano il bambino a scuola.
E dunque le adozioni per i gay?
No,
come
io ho sempre detto di no.
Ma da qualche parte
matrimonio
scritto...
sì.
Matrimonio sì tra i gay.
Ma sì. Ma se si vogliono inguaiare che si sposino, ma si sta tanto bene, così fai dal matrimonio, se vogliono sposare, ma sposati.
Adozioni, ma figli, ho letto
no.
Male, poi
no,
controllo.
No,
poi
no, assolutamente no.
Poi controllo. E una canzone a Sandro Bondi, che canzone potremmo pensare da dedicare a Sandro Bondi, che sta attraversando un momento molto complicato?
Lasciami stare. Questa non la conosci?
No.
Per carità, lasciami stare.
Cioè, lasciami stare.
No, lascia stare Bondi.
Perché,
perché
lascia stare Bondi?
È una persona, guarda che lui è un uomo. È un uomo.
E questo, e questa è la prima notizia. Poi, due.
È un uomo. Colto. Ridi pure. Sì. È un uomo coltissimo.
Poi?
È un poeta. Ma tu hai mai letto le sue poesie?
Sì, purtroppo sì.
Toccano il cuore delle donne.
Ma le poesie di Bondi adesso.
Va bene che lei
Neruda,
è il PDL.
Se mai. Neruda, Carducci.
Quello è il coordinatore del
Neruda?
Partito. Quello, va bene che Bondi. Scusi, va bene che Bondi è coordinatore del partito. PDL, però adesso.
Sai che non è. Sai che, amore, scusa. Io Bondi, che stimo, che per l'amor di Dio stimo, perché ci mancherebbe, adesso vengo qui a dire delle robe contro Bondi. Ma io non lo sento dalla campagna elettorale che lo chiama. Mai e dissi,
appunto,
onorevole, dico, guardi che io sono sola come un cane, abbandonata da tutti, mi ritiro perché qui non so schifo.
Appunto, dico,
non c'è zuppa per gatti. E lui disse, no, ma lei, porti pazienza, vada avanti.
Ah, del lei le dà?
Sì, sì, lui del lei.
Anch'io
del lei a lui.
Sì.
Cacchio. Oh, scusa, cacchio ho detto.
Vabbè, la canzone qual è? La canzone qual è?
Ma non è
una canzone per Bondi, quella che viene,
Io
prima.
La canzone no, ma un poemetto
per Bondi. quale potrebbe
da
essere?
Giuseppe l'Ebreo.
Eh,
no, nel senso che non c'entra niente, ma mi ispira così. Tu sai che io vengo da un paese, Ligonchio, dove si cantava il Maggio.
L'Aquila di Ligonchio,
L'Aquila di Ligonchio, dove si cantava il Maggio. Il Maggio è un canto popolarissimo, stupendo, che non si canta più, purtroppo, che cantavano i miei nonni. Ecco, io dove corri, o vago fiore, perché lui è un fiore,
Beh, insomma, cioè,
dove corri in questa landa? Lui, dai fratelli, chissà chi siamo i fratelli, tuoi ti manda il tuo vecchio genitore. non vuol dire niente, ma in questo momento non mi veniva in
mente. No, va benissimo, va benissimo, una meraviglia assoluta. 800 24 00 24, questo è il numero,
ma siamo in diretta.
Il numero verde, siamo in diretta, certo. Sì, siamo in diretta in tutta Italia.
Non
sì.
Me l'hai detto?
Come no? L'ho detto, come l'abbiamo detto.
Dai, detto che le registriamo. Che ore sono? Avanti, dillo.
18:43, siamo a Strasburgo, Parlamento Europeo, e tra l'altro al verso le 7:20, 7 e un quarto, c'è un intervento che deve fare di cui non sa nulla.
No, adesso tutte le volte la Zanicchi va in aula e non sa quello che vota e non sa cosa dice. Ma vogliamo scherzare
davvero? È vero che l'assistente Bello ha fatto un guaio qualche settimana fa a onorevole Zanicchi, perché evidentemente non l'ha ben informato sugli emendamenti che c'erano da votare, e ha votato, lei animalista convinta, ha votato un emendamento.
Te lo lascio passare perché mi sei simpatico, perché ti conosco così, da tanto, perché ti potresti affeggiare, visto che siamo in diretta, perché non è vero.
Come allora, non è vero?
Io non ho detto questo, ragazzi, ma
no,
qui mi si vuole diffamare sempre comunque.
Sì,
perché dato che Iva Zanicchi è una cantante, non è una politica,
no, diamoci
addosso.
Ma
quello
che
ha riferito
addosso?
Quel giornalaccio lì.
Che giornalaccio? Ci sono tanti i giornalacci.
No, io amo i giornalisti, amo la stampa, questo
ecco,
è quello che si
Iva Zanicchi, sì. Animalista per la vivisezione, voti a caso a Strasburgo.
Ok, preso giusto.
E chi è che l'ha scritto?
Non lo so, ma tante
no, no, no. Allora, diciamo così, signori. Non ho detto.
Avrei
questo.
Dovuto essere più forte e astenermi. Mi
no.
Sono fidata dei miei assistenti. Eccolo là.
E questo è
là dietro.
Io
Bello.
Volevo denunciare questa signora che ha scritto questa
ma
cosa.
Ma no, ma è lei che lo dice.
Poi ci siamo sentite. No, al telefono io non ho detto affatto
non
questo.
Detto questo.
Non sono una deficiente. Sono una deficiente?
No, no, quello no. Quello no. Però,
sono
uno
una
cretina. Però uno si può sbagliare. Può avere un attimo
certo
di incertezza. Di
però
confusione.
Però io quando vado in aula e voto. Questi miei assistenti
preparano dei dossier perfetti.
Naturalmente, quando sono
ma scrivono
che riguardano...
anche gli interventi
no,
tutti per
no,
intero.
No, quando si riferiscono alle mie commissioni, io partecipo. Sì. Allora, io ho solo detto: non è possibile umanamente che tu possa partecipare attivamente a tutte le commissioni,
allora,
perché dovresti avere.
Ma lei
dovrei
alla fine ha votato
Pio.
Per la vivisezione
allora
ai cani e gatti.
Ma non è la vivisezione,
che
non
cos'è?
Si parla di vivisezione lì. Leggi bene. Anzi, abbiamo votato un trattato per migliorare un qualcosa.
Allora ha votato giusto.
Allora, votato
sì,
giusto.
Io ho votato. Giusto, ho votato.
E dov'è
ma
la
non
polemica?
La vivisezione.
No, dov'è la polemica?
Non ho votato per la vivisezione. In Italia intanto è proibita. Io amo i cani. Vuoi,
vabbè, vuoi, adesso vuoi, ce la sta buttando in
No, no, no. Vuoi un gatto?
No, no. Traffico,
Davide,
torniamo
Davide,
subito.
Vuoi
traffico.
Un cane? Io ne ho guardato.
David,
la sta buttando in cacciara. Traffico.
Vabbè, dai.
Eccoci qui, dunque, 18:47, 800 24 00 24. Allora, ce l'abbiamo o no la famosa frase che fu in realtà rivelatrice, oltre che anticipatrice, in qualche modo, degli avvenimenti, degli eventi successivi? È la frase pronunciata da Iva Zanicchi in più trasmissioni, quella su Fini,
come?
Su Fini, via, partiamo.
Non ho detto che lui non è un bravo politico, non ho detto, non ho offeso la sua... No, ho detto solo che in questo momento, visto questi minuetti, queste danze, queste cose, cioè io così per quello che penso ho detto, a questo punto fuori dalle palle.
Questo accadeva all'inizio di luglio. Alla fine di luglio
non
c'è
sono
stata
mica
la cacciata di Fini, la cacciata secondo Fini, la cacciata
non
secondo altro.
Non è stato,
non
cacciato,
è stato cacciato?
Assolutamente no.
Cioè?
Comunque è stato accompagnato
io sono...
alla porta, diciamo.
Appunto.
Cacciato o no?
Non
o si è cacciato da solo?
Si è cacciato da solo.
Se n'è andato via da solo.
Ma certo, se n'è andato perché sperava giustamente di fare un nuovo partito.
Fuori
lui
dalle
balle. Forte,
però
dalle
col
palle.
Senno di poi, a parte la frase, non è stato un errore?
No, è stata una frase un po' volgare che una signora non dovrebbe assolutamente dire. Mi è scappata proprio perché avrei potuto dire, insomma, questo grande politico, questo presidente, ci mancherebbe altro. Dio mio, ha voluto questo partito, l'ha voluto tutti con tutte le sue forze assieme a Berlusconi, insomma, poi sai fare tutta la diplomatica. Io ho detto fuori dalle palle che mi sembra che invece c'entri il no,
pragmatismo
il
del nord, via, fuori di balla.
Fuori di balla dice a Milano. Però poi mi sono anche un po' pentita, perché io faccio sempre così, dico le cose
e poi si pente.
C'ho il pentimento incorporato,
ma
dopo mi pento.
Ma però anche. È stato anche un errore quella riunione del partito in cui fu sostanzialmente cacciato. No.
Ma io ho visto una volta che lui col dito sotto al palco qua a Berlusconi che
sì.
Ma dove? Ma come tu. Ti permetti?
Ma tu mi cacci?
No, come ti permetti?
È mica il sovrano.
Berlusconi
sì.
È più del sovrano.
Ah, Berlusconi è più del sovrano.
Beh,
che cos'è? Il re sole
è più del è Giove.
Giove.
È il figlio di Dio prediletto, ma vuoi scherzare davvero? Lui va sotto lì al palco col dito.
Sotto.
Non è riconoscente.
Non si può,
ma non si può, perché Berlusconi gli ha dato tanto a quest'uomo, insomma, via. Però rimane sempre un grande politico. Sono contenta che abbia fondato questo Fli-Fla-Fru. Bellissimo.
Come si chiama? Storpia pure.
No, non faccia come Fede.
Non faccia come Fede, che storpia.
Abbiamo una lontana parentela.
Con Fede?
Con Fede,
davvero?
No, ma che scherzi? Ma quando
perché
mai?
Mica è un delitto.
No, perché lui sbaglia, tutti i nomi e lo fa apposta. Io purtroppo ho un qualcosa.
Anche lei ha detto prima Fli-Flu-Fre.
No, ma com'è? Fli. Flu,
fli,
fri fra
fli. No,
fru.
Lo sa,
sono un po'
fru fru. È un po' fru fru. No, sono contenta, grande successo, sarà un partito chi se ne frega. Adesso io sono un berlusconiano.
Lei resta con Berlusconi, resta con, fino alla morte con Berlusconi. Cioè, no, la morte,
no, no,
la morte,
amore mio, ma neanche per idea, non lo so. Io sono entrato in politica, mi scappa anche
ma
da
come neanche per idea.
Sono entrati in politica.
Potrebbe succedere che lei tradisce Berlusconi?
No, io non sono per i tradimenti, perché
Ma fine è un traditore, secondo lei?
Sì,
traditore.
Un po' sì.
È uno che ha cambiato idea e soprattutto ha visto che questo governo
certo
era inadeguato.
No, il modo poteva essere, come
che
io ho detto,
modo?
Fuori di ballo. Anche lui poteva essere
politica,
un po' più elegante, no? Però capisco, lui davvero adesso.
Tra la Carfagna e la Mussolini, con chi sta lei?
Ah, io sto con la Mussolini. Mi è più simpatica.
Ragione,
Mi è simpatica. No, perché senti, ma quella parola lì cosa vuol dire?
Vaiassa, ci sono varie interpretazioni.
Come si dice in romagnolo vaiassa?
Vaiassa.
Ma no, se significa bagascia, quello significa donna di strada, un po'
come
volgare.
Si dice?
Come si dice? Voglio, senza arrivare al fatto.
Dalle sue parti, mo
no,
si
da
dice?
Noi si va molto più.
E com'è?
Io quando ho letto vaiassa mi ho preso un colpo, ho detto, poi dicono a me che ho detto fuori dalle palle, questo
qui dalle palle al confronto è una sorta di
è una poesia di bomba.
È una poesia di bomba.
Cos'è?
No, ma il vero termine cos'è? Domestica, serva,
no, vaiassa in realtà è donna di strada. No,
mai detto.
Adesso hai detto.
L'hai sognato? Te lo sei sognato?
No,
mai
comunque
detto?
Donna di strada, donna dei bassi.
No, forse no.
Poi secondo alcuni diciamo anche prostituta. L'evoluzione sarebbe.
Mara Carfagna, io credo che abbia voluto proprio la terminologia di questa parola napoletana, che io il napoletano non lo conosco, è da dire un po'. Servotta.
Vabbè, ma in cosa ha sbagliato la Carfagna? Perché lei sta con la Mussolini?
Io sto con la Mussolini,
cioè, è sospettata è sospettata anche secondo lei la Carfagna,
no, sai cos'è?
È un po'.
La Carfagna è troppo giovane.
Come troppo
è troppo soda, è troppo bella.
Ho capito, questa
è un'invidia
feroce, un'invidia
personale, ha una gelosia feroce nei confronti della Carfagna. Allora tengo un po' più alla Mussolini, perché comincia ad avere le sue rughette, gli casca un po' la testa. Capito? Allora
è una questione di generazionale.
Sì, sì, che poi è giovanissima anche la Mussolini, sì. Ragazzi, poi ci mancherebbe altro.
Che
a me la Carfagna sì,
però la Mussolini ha dato un bacio in bocca a Cosentino. Lei darebbe un bacio in bocca a Cosentino?
No, a Cosentino no. No, Cosentino. Lo darei a Bondi.
No, adesso Bondi no.
A Cicchito?
Guarda, io sono vecchia, ma me lo cucio a doppia mano.
Cioè, chi è il più bello del PDL?
Il più bello? Nel sai PDL. Che c'è questo ragazzotto che era prima con Capezzone.
Vabbè, Capezzone.
Ma come bello Capezzone.
È carino.
Belle le poesie di Bondi.
Vabbè, bello
Capezzone.
Capezzone.
Vabbè, è carino. È carino, è un bel ragazzo, parla benissimo, è colto, si presenta bene, portavoce, che ci vuole. Secondo me lui farà carriera, se gliela lasciano fare. Secondo
vabbè,
me sì.
Ma adesso ho capito, ma vabbè, io devo parlare. È un
ascolta,
bello.
Mi hanno detto, tu vai alla Zanzara. Ci sono quei due disgraziati che siete due che si vede dall'occhio.
No.
Stai attenta. Allora,
ma no, non bisogna stare attenti, bisogna lasciarsi andare.
Io non mi lascio andare, perché se mi lasciassi potrei dire anche qualcosa in più, ma ho paura.
Tipo,
no,
chi?
Io ho paura di voi due.
Chi?
No, no, ho paura. No, davvero, io mi sono messa in politica, caro, te lo dico. Uno dice, ma
questo
chi
da tempo.
Lo so. Proprio per amore di Berlusconi. Hai capito? Guardami nell'occhio, non guardare
no,
là.
No, sto vedendo
che
mi stanno dicendo una cosa.
Ai
Valentini,
tempi.
Chi è Valentini?
No, perché io
l'onorevole Valentini, chi è?
Valentino Valentini?
Valentino Valentini, no, figo addirittura, Valentino Valentini.
Ah, qui ma Emanuela, lei è innamorata persa. Valentino Valentini, io non lo conosco.
No, non è Valentini.
Ma sì, Valentino Valentini.
Onorevole, no?
Certo.
È vicino a Berlusconi?
Beh,
allora è bravissimo.
Ho capito. Pazzesca, è una cosa.
Passiamo alla.
Allora è bravissimo.
Allora,
punto.
Ripeta con noi.
Sì.
Bondi, vergogna.
Chi?
Bondi, vergogna.
Vabbè, poverino. Ma
per assumere.
Dai i soldi ai parenti. Tra l'altro, c'è una considerazione.
Beh, ma
da
voi
fare.
Fate il processo.
No.
Proprio a tutti.
Ma l'ex moglie di Bondi, come si sentirà?
Ma chi è l'ex moglie?
Quella che lui pare.
La prima
secondo
moglie.
Le accuse.
Ma non l'abbiamo
trattava,
mai vista.
Trattava Maluccio.
Ma non esiste, non è
come
vero.
Non esiste.
Non l'ha mai
esiste.
Avuta una prima moglie.
Cioè, riscriviamo anche la storia adesso.
No, però
lui
mi scusi.
Solo la
Zanicchi, qui c'è una questione seria. Perché Bondi. dà un contratto di consulenza al figlio della nuova compagna
per 20.000 euro.
Non solo, sempre contratto di consulenza,
sempre soldi pubblici,
sempre
sono.
Soldi pubblici sono.
Non avete detto
in
quelli
più,
di Fini, la suocera, le madonne, le
sì,
cose,
tutta l'estate, un palinsesto intero,
poi da un contratto di consulenza all'ex marito della compagna, dell'attuale compagna, una cosa un po' perversa.
Ma guarda la generosità di quest'uomo che non è geloso, che dà un aiuto all'ex.
Questa è un'interpretazione,
ma vogliamo scherzare?
La generosità,
un risarcimento del danno, diciamo.
Ho capito, ma l'ex moglie che dovrebbe pretendere a questo punto?
Che ne so io.
Altro che contratto di consulenza.
Forse è morto,
che
no, cosa dici?
Non lo so, non la conosco, l'ho mai sentita.
Vabbè,
io conosco l'attuale
io però
compagna
concludere,
che è deliziosa.
Io però vorrei tutto benissimo, Bondi, fantastico, poesie, compagna deliziosa. Dobbiamo chiudere. Vorrei concludere però con una cosa. La poesia, che la piccola canzone che Iva Zanicchi cantava nell'orecchio della mamma qualche tempo fa. C'erano quattro strofe meravigliose.
Ma perché?
Così, io voglio... No, a me l'hai detto in diretta, qui alla Zanzara.
È vero?
Sì.
Vabbè. No, perché la mamma non c'è più.
Lo so.
E quando stava male, tutti mi dicevano: guarda che la mamma non capisce più, non capisce, vedi, è nel suo mondo, non c'è più. Allora io ho sempre cantato con la mia mamma, no? Cantavamo assieme, lei cantava benissimo. E allora io stavo male, dico, ma è possibile? Non rispondo, mamma. Allora mi sono avvicinata all'orecchio e gli ho cantato una canzone che cantavamo assieme. Oh, povera Giulia, perché moristi tu? E mia mamma, che non parlava più, senza il tuo amore io non vivo più.
Giornale Radio, grazie Iva Zanicchi. Siamo qui 19:17, sempre da questa sede molto molto sfarzosa dell'Europarlamento.
Perché
qui
lo dici
a Strasburgo?
Sfarzosa?
È sfarzosa perché comunque è sfarzosa ma efficiente.
Sì, sì. Beh, perché è al nord.
È un'efficienza transalpina, però sì. È efficiente, tutto funziona bene, meglio quasi
tutto
che...
bello, pulitissimo.
Tutto in ordine. Delle 800 24 0024 è sempre il numero per chiamarci in diretta, anche se siamo a Strasburgo. Fra poco gli ascoltatori entreranno come sempre nel nostro programma, ma abbiamo i titoli del TG3.
Maggioranza due volte KO alla Camera, Future Libertà vota con l'opposizione e annuncia: se continua così il 14 dicembre no alla fiducia. Berlusconi, risolverò i problemi nel PDL, più sobrietà. Maroni, al voto anche con fiducia fragile. Bersani, un voto in più non salva il governo. La crisi dell'Irlanda scuote i mercati, si teme che contagi altri paesi. La cancelliera Merkel lancia l'allarme euro, borsa in discesa. Napolitano alla consegna dei premi De Sica, serve rigore per sanare il debito, ma la cultura è una risorsa che non va mortificata. Napoli sempre sommersa da tonnellate di rifiuti, gli ispettori europei, serve raccolta differenziata, arriva al Colle il decreto del governo. Alta tensione tra le due Coree dopo l'attacco armato di Pyongyang a un'isola sudcoreana, pronti alla rappresaglia, minaccia Seul. E l'Unione Europea boccia la deroga per le alte concentrazioni di arsenico nell'acqua potabile, nel mirino quasi 130 comuni italiani.
Caro Parenzo, cosa hanno scoperto gli ispettori dell'Unione Europea a Napoli? Questa missione europea a Napoli che tu hai lodato in maniera sperticata, perché non dovrebbero andare a Napoli? Certo, possono andare a Napoli a fare un'ispezione, io sul risultato di questa ispezione mi permetto anche di discutere, però dicono a Napoli c'è bisogno della raccolta differenziata, ma come
d'inverno spesso piove o nevica. No, sorridiamo, però il rapporto dice anche che 2 anni fa avevano detto le stesse cose.
Appunto.
Questo è lo scandalo proprio, lo scandalo.
Va bene.
Vergogna.
Abbiamo con noi Deborah Serracchiani.
Buonasera a tutti. Salve.
Europarlamentare del Partito Democratico.
Poi sempre sorridente, perché un conto puoi sentirla alla tua trasmissione alla radio e quindi io la sento a distanza. Ma vederla qui in carne e ossa, con questo sorriso molto democratico, questo sguardo molto da PD.
Che può dire?
Scusa, come lo sguardo PD?
È uno sguardo gentile, non è uno sguardo aggressivo. Non è un'Italia cattiva, non è cattiva. Vabbè. Non è un'Italia cattiva, è un'Italia positiva, no? Non c'è.
A proposito di cattiveria, c'è stato uno scontro molto violento tra Vendola e Grillo. Con Grillo che ha detto: Roberto Saviano, per carità, adesso ci collegheremo con Grillo. Roberto Saviano, per carità, è bravissimo, ma vieni via con me, un programma Endemol. E di chi è la Endemol? Di Silvio Berlusconi. Dunque, quando Saviano fa audience, a guadagnare il cavaliere. Se poi ci aggiungiamo che Saviano lancia accuse a destra e a manca, senza però mai fare mezzo nome, è facile capire perché Silvio goda come un riccio. Queste le parole di Grillo. Vendola ha risposto in un'intervista a Sky TG24, ha risposto anche su altre cose che Grillo aveva detto dello stesso Vendola, ha risposto in questo modo.
È una deriva di integralismo. La politica è il campo in cui verifichiamo le verità con la V minuscola. Se ciascuno si sente portatore di una verità con la V maiuscola e assume il tono di Savonarola, e permanentemente il suo discorso pubblico è una sorta di j'accuse a quelli magari che sono più vicini a lui, insomma, la sinistra dovrebbe imparare a sapere che la vera sinistra è un discorso sull'Italia, un discorso sull'Europa e un discorso sul mondo.
Ma insomma, da questo punto di vista io non sono d'accordo con tante cose che dice Vendola, però quando dice che e sostiene che Grillo è una sorta di Savonarola che vuole distruggere tutto, non ha tutti i torti. Collegamento con Grillo, buonasera! Che fa Grillo? Che fa?
Sto scrivendo sul blog Crucciani, sto scrivendo sul mio blog, mi sto spaccando il telefonino.
Ma perché attacca così?
A parte che Vendola parla come se avesse una patata nella bocca, non si capisce un cazzo quando parla questo qui, ma che dice narrazione.
Ma un nuovo leader della
ma
sinistra.
Ma è morto, come è morta la Zanzara, come è morto Crucciani, come
tutti
è morto
morti.
Bomba 6, bisogna ricordarlo tutte le volte. Bomba 6, uno con un nome così può guidare,
ma non mi tratti male,
può guidare i treni, uno che si chiama Bomba 6.
Ma se non mi tratti male Bomba 6, che poi
Vendola,
se la prendono,
bisogna parlare di Fe, ma chi è Vendola? Nicky Vendola.
Ma come, chi è Nicky Vendola?
Nicky Vendola. Io uso la rete. Io, da noi non c'è movimento, tutto avviene in rete. Questo gira
i partiti.
Ma quali partiti? Non esistono più, sono morti. Siete voi che in continuazione parlate di partiti. Il popolo basta,
cioè,
un compito.
I leader.
Il leaderismo è finito. Questa gente qui è vecchia. Vendola è in politica da 50 anni. No, io sono oltre. Lei è vecchio come sempre. È un Flintstone del giornalismo. Glielo ho detto mille volte.
Ho capito,
volte,
però. Scusi, volte. La rete che significa la rete?
La rete vuol dire il consenso che si forma con la rete. Uno apre il computer, lo attacca con il wireless, non serve neanche più la chiavetta, va su Wikipedia, digita rete oppure elezioni e fa tutto online. Non
così
esistono
le
i palazzi,
elezioni, tutto.
Non esiste Strasburgo, non esiste Bruxelles, non esiste L'Aia, non esiste la Zanzara, non
dunque,
esiste
l'Europa
Bomba 6, non esiste Crociani.
L'Europa è vecchia, allora.
L'Europa è morta, lo dice la parola stessa. Europa è finita.
Vabbè,
la moneta è finita.
Poi dice, lei ha detto anche, scusate, ha detto anche che Vendola ha la fedina penale sporca, invece no, solo perché c'è un po' di assessori.
Mezzi persone corrotte nella sua giunta.
Ma non
giunta.
Sono corrotte.
Chiudere le giunte, tutte le giunte. Fare solo l'eolico. Non servono le giunte, le enormi pale che girano, che producono energia.
Ma le giunte è un'altra cosa.
Le giunte sono finite, non esistono, non
e
servono.
Come si decide nelle regioni?
Con la rete, con internet. La cosa che lei non sa che cos'è, Zanzara Party, cos'è? Tutto finito.
Vabbè, chiudiamo questo collegamento. 800 24 00 24. Beh, devo dire che onorevole Serracchiani, che Grillo, che poi non accetta il confronto e dunque interviene e poi non vuole parlare, cioè non vuole stare qui con noi a essere criticato, ha detto una volta: se l'espressione della nuova politica sono Renzi e la Serracchiani, finti giovani che vorrebbero rottamare un partito mai nato, non andiamo da nessuna parte. Le ha dato dunque della finta giovane.
Ha ragione, ho appena compiuto 40 anni e onestamente essere considerata giovane mi sembra un po' troppo. Insomma, il problema è che abbiamo un paese in cui i quarantenni sono ancora giovani. Insomma, magari l'interrogativo dovrebbe essere questo.
Per cui ha ragione Grillo.
Raramente, però in alcuni casi diciamo che dice delle parole vere.
Basta,
quindi in questo
chiusa
caso
la trasmissione, finita la polemica. Andiamo a casa, andiamo tutti alla salsa tabla.
No, tra l'altro devo dire che In precedenza aveva utilizzato nei miei confronti delle parole anche piuttosto carine, aveva detto che ero una di quelli con cui si poteva parlare nel PD, forse l'unica con cui si potesse parlare prima, nel PD prima però poi mi ha scoperto fin da giovane, quindi è saltato tutto.
Una volta ha pure detto la Serracchiani aveva detto bisogna fare un governo che vada da Grillo
alla Binetti,
alla Binetti. Adesso questo francamente da Grillo alla Binetti
no, non un governo. Avevo detto che che il Partito Democratico deve essere il partito che tiene dentro anche delle forze molto diverse tra loro.
È il motivo per cui il PDL va a scatafascio, adesso voi volete fare la stessa cosa di nuovo.
No, veramente il PDL era troppo uguale, se vogliamo. Forse va a scatafascio perché è troppo uguale. Quindi magari bisognerebbe interrogarsi anche su quello che intendiamo fare per fare politica, insomma. Perché sicuramente... onestamente con quello che sta succedendo, non dico nel PDL, dico nel paese, nel governo eccetera, chi sta all'opposizione, non dico sinistra, ma chi sta all'opposizione dovrebbe in qualche modo comunicare lo stesso principio. Adesso andarsi ad accusare tra Savonarola e tra Grillo e il Vendola mi sembra
Grillo
che siamo sempre le solite.
In realtà sono due mondi opposti, uno fa politica, l'altro fa un po' il comico, un po' il Savonarola, appunto, il censore, quello che denuncia le cose, ma sono due mondi opposti. Non capisco ancora perché ci sono parti del centro-sinistra che vogliono trovare accordi con persone con movimenti con cui non si possono trovare accordi.
Ma non devi trovare l'accordo con Grillo, devi riuscire a parlare alle persone che seguono Grillo.
Cioè volete i suoi voti,
Grillo?
Certo.
No, ma non è una questione di voti. Grillo fa delle affermazioni anche piuttosto serie e secondo me molto gravi, che lo rendono più politico di un politico. Nel momento in cui dice l'Italia non si devono avere i partiti, non c'è bisogno dei partiti, non c'è bisogno della politica.
Con uno dice queste cose, non si parla, cioè non è che si...
Ma quelle cose lì da qualcuno vengono ascoltate, anzi sono tanti quelle che le ascoltano, allora bisogna intercettare quelle persone lì e passi attraverso un dialogo che cerchi di aprire con Grillo, dopodiché che Grillo non accetti il confronto, questo è vero.
No, ma non solo questo, le stesse persone a cui lei fa riferimento che sono i fan di Grillo, se uno dice una cosa del genere... lo massacrano, lei è vecchio, fa parte della nomenclatura.
Ma non è vero, perché io vado a vedere il mio blog e quello suo, tante volte diciamo le stesse cose, le diciamo magari in una forma diversa. Ma esempio, sul nucleare siamo entrambi d'accordo che il nucleare non va assolutamente.
Ma all'interno del suo partito, per esempio, ci sono delle persone che sono a favore del nucleare. Non solo Veronesi.
All'interno del mio partito tante persone pensano cose singole e diverse. Ma c'è una linea del partito che è quella che ha dato anche il segretario, che è stata espressa anche negli organi del partito, e che dice che il Partito Democratico non è favorevole all'energia nucleare in questo paese.
La questione del no nucleare è abbastanza trasversale, non è un punto di contatto.
Ho citato
tra
quella
voi
perché mi sembrava più semplice, ma ce ne sono altre, tipo ridurre il numero dei parlamentari. Non è una cosa che abbiamo detto sia noi che lui.
Sì, ma diciamo,
ridurre l'indennità dei parlamentari, lo dicono tutti.
Sì, insomma non è il copyright da questo punto di vista, non è di Grillo. Marco, provincia di Caserta, buonasera, 800 24 00 24.
Buonasera, niente, volevo dire una cosa a proposito della notizia che ha dato Di Bondi praticamente, che sì, è giusto mettere in evidenza questa cosa perché è una vergogna in effetti, però non dobbiamo neanche troppo...
Io non ho detto che è una vergogna.
È abbastanza vergognoso, comunque non dobbiamo neanche indignarci tanto di questa notizia, il fatto che è un mal costume tutto italiano questa cosa.
Ho capito che significa
succedono.
Il nepotismo e il familismo secondo me sono due gravissime malattie dell'Italia, comunque
dell'Italia,
la si pensi
appunto.
Non c'entra niente capito, ma non è che siccome il familismo e il nepotismo sono mali comuni da 50 anni dobbiamo accettarli così come sono. Guardi le università in Italia come sono ridotte anche per questo.
Avete fatto bene a sottolinearlo. Mica ho premesso questo.
Il punto è questo: quando io sono su queste cose, sono una delle poche cose su cui sono molto rigido.
Sì.
Sono sempre molto flessibile nelle cose, non sono uno di quelli che si indignano. Però quando c'è in ballo il denaro pubblico, i familiari, io dico i familiari, non dico gli amici, le persone di cui uno si fida, se uno ha la possibilità
di. Mi fa finito, io infatti ho predetto che è giusto sottolinearlo, dico semplicemente come ha detto lei, è un mal costume tutto italiano e ora sto notando che praticamente si vuole cercare di colpire in tutti i modi Bondi e quindi naturalmente ci si accanisce, non solo lei, parlo dell'opinione pubblica in generale.
Ma guardi, per quello che riguarda il fatto,
in Italia naturalmente che di accanirci quando si vuole colpire una persona sempre sullo stesso politico.
Guardi, io conosco scusi Marco, ho capito benissimo quello che vuole dire lei, non è questo il caso che ci possa essere in certi frangenti un accanimento nei confronti di qualcuno dal punto di vista mediatico, questo è vero. Non è questo il caso.
che...
No, ma non è questo. Sì, ho capito, ma al di là di questo ci sono due fatti. Uno, un contratto di consulenza al figlio dell'ex, dell'attuale compagna. Due, un contratto di consulenza al marito, scusi se mi confondo, al marito dell'ex compagna. Prima Iva Zanicchi ha detto, beh, anche scherzando, è una cosa di grande generosità da parte, dimostra la grande generosità di Bondi che dà soldi alla famiglia.
Ma c'è un problema, se l'ex marito, se l'ex marito si è sposato con un'altra, anche questa nuova compagna dell'ex marito ha diritto al lavoro? No, io faccio un appello all'attuale compagna dell'ex marito dell'attuale compagna di Bondi.
Io mi metto nei panni invece dell'ex moglie di Bondi. Vabbè, se ci confondiamo tra ex attuale compagna, ex marito dell'attuale compagna, borsa, torniamo subito. Sempre in diretta dal Parlamento Europeo qui a Strasburgo, 800 24 00 24 con David Parenzo.
Eh sì,
sempre in forma anche se stanchino oggi.
Sì,
dopo una dura giornata qui al Parlamento Europeo, sì.
Come?
E Deborah Serracchiani, europarlamentare del Partito Democratico. Stanca. Stanca anche lei?
Abbastanza. Poi la voce che mi ha abbandonato.
Occuparsi di treni, capisco che, come è successo.
Oggi mi sono occupata di treni, è vero.
Sei un po' noioso.
Passionate, parliamo un po'. Di
no, per carità.
Se volete posso intrattenervi sul recast ferroviario.
Recast ferroviario, solo la parola, la gente, radio, cambio di radio, radio DJ.
È un tema importante. Forbice,
eccetera, eccetera. Se vuoi distruggere l'audience di questa trasmissione, puoi fare pure.
No, non vorremmo.
Allora, Bocchino di oggi, perché diciamo la verità, Bocchino da quando ha rotto con Berlusconi è praticamente onnipresente. Via.
È evidente che non ci sono le condizioni in questo momento affinché noi possiamo votare la fiducia al governo Berlusconi il 14. È evidente. Quindi Berlusconi deve arrivare con elementi sostanziali di novità.
Vabbè, non esistono questi elementi sostanziali di novità. Ancora, cioè, si deve dimettere, lo ha detto Fini chiaramente, anche se poi ha fatto un piccolo passetto indietro. La questione del logo, una roba incredibile anche questa, cioè del simbolo del PDL, come con Veronica, sempre Bocchino.
Se è un patrimonio comune bisogna prenderne atto. Berlusconi, quando si separa da Veronica, deve prendere atto che c'è un suo onere nei confronti della moglie Veronica, e in questo caso deve prendere atto che ha firmato un contratto, in quel contratto c'è scritto che quel simbolo l'ha conferito sino al 31 luglio del 2014. Poi nel 2015 si presenta di nuovo col simbolo del Popolo della Libertà che è suo, da qui al 2014 non lo può fare.
Vabbè, poi qui ci sono varie interpretazioni, pare che non sia vero quello che dice Bocchino, che in realtà Berlusconi lo può utilizzare non so fino a quando, il sindaco di Terzigno che dice Berlusconi, Berlusconi mi chiama Mimì e ho la registrazione della prima conversazione con lui registrata sul mio telefonino e ogni tanto l'ascolto, la prima volta che ho parlato con Berlusconi ha registrato qualche cosa e ogni tanto se lo riascolta.
Paese è pazzo.
Che lo dice... registrano tutti comunque.
Beh sì, è vero, non è l'unico. E voglio chiudere con Fazio che dice, so che Parenzo non sarà d'accordo, nessun giornale fa una raccolta di firme contro Saviano, si riferisce naturalmente a Il Giornale che ha iniziato una raccolta di firme contro Il Giornale. Non capisco perché un giornale non può fare una raccolta di firme contro Saviano, francamente è un'iniziativa editoriale, uno si può essere d'accordo.
Ma io sono d'accordo.
Sei d'accordo?
Sono d'accordo, è una campagna di stampa, poi mi disgusta.
Cioè, ma a me non disgusta.
No. Sì, non mi piace. Non cioè, mi piace. Farei una campagna di firme contro Cosentino, ad esempio, anziché baciarlo sulla bocca.
Sei fissato?
Ma non è fissato.
Lei bacerebbe sulla bocca?
Baciato sulla bocca?
Lei Cosentino?
Cosentino l'avevo perso.
La Mussolini ha baciato sulla bocca Cosentino. Vabbè, era un
siamo
atto...
andati oltre il 14 dicembre.
Lei chi
evidente.
Bacerebbe sulla bocca? Guardi, del suo partito?
No, prima diamo l'interpretazione della Mussolini, sennò sembra impazzito.
Sì, no, certo, sì,
è stato un bacio di amore politico. Io poi sono una donna decisa, anche con mio marito non ho aspettato che lui mi chiedesse di sposarlo, l'ho fatto io. Perché Cosentino pochi istanti prima aveva detto Alessandra, a nome di tutti ti manifesto alla Biovetta di Montecitorio, dove succedono cose incredibili. Alessandra, a nome di tutti ti manifesto la solidarietà per quanto accaduto. E lei è andata incontro, bacio sulle labbra. A Cosentino. Vabbè,
devo dire che il Parlamento Europeo in questo è molto meno interessante. Non abbiamo una buvetta così sprizzante, no, onestamente no. Però cioè, io non so perché dobbiamo farci del male per far diventare la politica, nella migliore delle ipotesi, un gioco, nella peggiore un aspetto un po' brutto della vita degli italiani.
Ma lei ha capito qualcosa della discussione tra la Carfagna e la Mussolini?
No, ho capito che quando si tratta di due donne che discutono si ha la tendenza a pensare che non parlino di politica ma di fatti loro. Se discutevano due uomini la tendenza era a pensare che c'era un approfondimento politico. Ecco, invece... questo mi sembra già un taglio inaccettabile.
No, vabbè, dopodiché, però ci sono state varie interpretazioni anche politiche della vicenda.
È anche vero che probabilmente...
La guerra all'interno del PDL campano.
Certo, ma sicuramente c'è una motivazione politica profonda, però la lettura che è stata data da alcuni quotidiani, ma anche da alcuni commenti, mi è parsa un po' svilire il contenuto politico, che invece probabilmente è profondo, è forte e non sarà certo superato da un bacio in bocca della Mussolini, insomma, a Cosentino poi.
Senta, lei era una di quelle che pensava che la Carfagna fosse lì solamente per l'amicizia con il Premier? O no? Perché adesso pare che la Carfagna sia diventata un idolo, naturalmente.
L'icona del femminismo.
Tra l'altro anch'io mi sono espressa in un certo modo, cioè ho detto che è una delle persone che è diventata più presentabile in quel governo. Dopodiché resto dell'idea che questo paese, questo vale veramente senza colore politico, ha bisogno di persone competenti, capaci, non necessariamente tecnici, ma che abbiano insomma delle competenze e delle capacità che debbano andare oltre alla presenza mediatica, al fatto di aver...
Dunque non era adatta a fare il ministro all'inizio, secondo
ritengo
lei?
Assolutamente di no, che la scelta dei ministri vada fatta in modo diverso, vada fatta su basi di merito, vada fatta su basi di competenze, anche su conoscenze politiche. Credo che onestamente qui abbia pesato la conoscenza politica individuale rispetto a quella formativa. Beh,
politica, insomma.
Guidava un ministero che non era quello dell'economia.
No, dopodiché, ho capito, ma allora non facciamolo.
No?
Cioè, se il discrimine è in fondo era un ministero senza portafoglio, poteva andarci chiunque, anche Paperino, beh, non sono d'accordo, insomma. È un ministero, va rispettato perché è un'istituzione, certo. Ci rivuole di nuovo il recupero, ci vuole in questo paese il recupero del senso dell'istituzione profondo. Credo che comunque come ministro delle pari opportunità abbia fatto anche delle cose molto importanti. Cito lo stalking, che francamente sì, è stato un passaggio
fondamentale.
Cioè, lei
vuole dire che rispetto al modo in cui è stato nominato, dopo si è riscattata.
Sì, probabilmente anche il mio pregiudizio in qualche modo l'ho superato.
Lei aveva un pregiudizio all'inizio?
Profondissimo, continuo ad averlo.
Cioè, lei pensava davvero che l'amicizia personale con Berlusconi e anche alcune ipotesi che sono state fatte fossero...
Lo faccio su di me. Anche rispetto ai parlamentari europei bisognerebbe avere la capacità di capire che al Parlamento europeo vanno persone competenti, capaci, che conoscono l'Europa. Penso al mio caso, non può essere una questione di fortuna. Se ti va bene capita una che è capace, magari che è competente e che anche studia. Se ti va male ti capita una persona che non è adatta a star qui.
Però questo è un po' in controtendenza con la storia della sinistra. Adesso non voglio fare un discorso palloso, ma quando la sinistra candidava gli operai in Parlamento, ad esempio, e metteva
tutti gli operai. È successo anche adesso. È sbagliato. Cioè, se vuoi rappresentare gli operai, non è che mettendo l'operaio
e Gino Paoli che fu senatore del PC.
Cioè, ma il problema della legge elettorale, ma non voglio andare troppo in profondità, è che noi della politica stiamo dando la rappresentazione della società, non la rappresentanza della società, una cosa completamente diversa. La rappresentazione è il fatto che vuoi rappresentare gli operai, metti l'operaio. Le donne, la
donna. Sta parlando di Veltroni, quindi.
Ma io gli ho già detto che sono sbagliate anche quelle candidature lì, non le ho condivise. Come non condivido il metodo con cui una persona diventa ministro della Repubblica.
Capito.
Stiamo parlando del ministro della Repubblica. Cioè, dovremmo riempirci la bocca di queste
parole. Perché voi siete fissati su questo maledetto governo tecnico? Io una cosa che francamente non riesco a capire. Anche lei una volta disse, mi piacerebbe che ci fosse... che ha detto lei, non mi ricordo, no Padoschioppa, no
Super Ciampi,
Monti,
no?
Monti.
Perché c'è bisogno di un passaggio di questo tipo? Ma se uno c'è un governo, cade, poi il governo lo scelgono gli elettori, non è che lo può scegliere così, insomma, lo possono scegliere quattro segretari di partito o cinque, perché altrimenti voi che criticate tanto la legge elettorale cadete nello stesso errore.
Ma il governo tecnico non sta lì per sostituirsi a un governo eletto dal popolo, sta lì perché c'è una situazione di emergenza creata anche da questo governo scelto dal popolo.
Ho capito, ma l'emergenza chi decide?
Allora, io sono all'opposizione, per cui per me la cosa più semplice è dire domani
Berlusconi,
si vota.
Se cade Berlusconi, che cosa farebbe?
Stappo una bottiglia di champagne e mi preparo alle elezioni.
Vabbè.
Punto. Ma il punto qual è? Che in questo momento, che è particolarmente difficile e delicato, voi siete oggi a Strasburgo, ma avete idea del clima che c'è in Europa in questo momento, dell'ansia che c'è, di un'Europa che rischia di sfaldarsi? Il Presidente dell'Unione Europea ha dichiarato l'altro giorno che c'è il rischio che salti l'Eurozona. Di fronte a questo noi dovremmo avere i quotidiani pieni di notizie sull'Europa, invece no, ce l'abbiamo alla 14ª pagina, la 13ª pagina, parliamo solo dell'Irlanda. In questo momento così delicato, così difficile, tra l'altro non perché lo dico io, ma lo dice la CEI, lo dice la Marcegaglia, lo dice...
Sì, ma ci sarà sempre un governo in carica per gli affari quotidiani, anche se cade il governo Berlusconi il 14 dicembre.
Ma qui è lo straordinario che è mancato, qui il problema non è l'ordinario. Noi qui, se facciamo un governo tecnico, è perché dobbiamo fare delle scelte straordinarie, epocali, che in questo governo è stato incapace
comunque
di fare.
Lei è a favore ancora... lei pensa...
Io dico che ho molta paura di andare al voto in questa situazione sociale, culturale, di tensione e di sfaldamento, e ho molta paura che una campagna elettorale che dura minimo 6 mesi ci porti lontano dagli obiettivi che in questo momento ci legano all'Europa.
30 secondi, grazie.
Grazie a voi.
A Deborah Serracchiani. Au revoir. 800 24 00 24. 30 secondi, torniamo tra un attimo. Siamo qui, 800 24 00 24. Giovanni da Roma, buonasera, ascoltatori, voglio sentire gli ascoltatori anche qui da Strasburgo. Giovanni.
Sì, buonasera. Stavo ascoltando con interesse. Devo dire che l'intervento Serracchiani è comunque illuminante. Soprattutto
in che senso?
Beh, interessante per quanto riguarda il discorso delle competenze, voglio dire, del personale politico, no? Che comunque dovrebbe essere adeguato. Ecco, io ad esempio una cosa che ho trovato questa sera veramente un po' così fredire l'intervento della signora Zanicchi. Ecco, io devo capire,
Zanicchi è incriticabile, insomma, oltre la critica politica. Iva Zanicchi.
Ma sì, ho capito, ma Iva Zanicchi
lei che cosa critica? Il fatto che sia Parlamento Europeo?
Ma anche questo, sì, cioè, volevo capire qual è.
Vabbè, uno ci arriva coi voti al Parlamento Europeo, anche questo bisogna dire. Vabbè, Parlamento Europeo non è che ci sono i nominati.
Sì, ma dalla Balera allo Scrabble.
Beh, Balera adesso.
No, è un discorso snob, perché Iva Zanicchi no, e Mario Mauro sì, ad esempio, che fu deputato del PDS, il calciatore della Juventus.
Massimo
Mauro, o Gino Paoli, o Giorgio Strehler.
Sì,
perché questi
dicono...
qui...
Ma non dicono niente, io ho ascoltato un intervento della signora, cioè la disquisiva dall'omosessualità a Berlusconi, cioè vuoi dire, non dice
no,
niente.
Però mi scusi Giovanni, questo è anche il tenore delle nostre domande, perché
no,
chiaramente con la Zanicchi un po' giochiamo, scherziamo.
Ma interessante.
Poi, non è che possiamo chiedere alla Zanicchi dell'attività quotidiana al Parlamento Europeo, altrimenti cambiamo canale, andiamo a casa e ci addormentiamo.
Ma è interessante, diciamo, conoscere, no, il dietro di questi signori che
il personaggio, certo, il personaggio,
sì,
per questo
poi,
che
queste personalità poi devono anche dire le cose, però voglio dire
lei sta dicendo il ruolo della Zanicchi al Parlamento Europeo è piuttosto confuso, non si conosce bene di cosa si occupa.
Altri personaggi, vorrei, al di là vuol dire della simpatia, quello che vogliamo, ma queste persone devono dire delle cose comunque, in ogni caso. Questo è importante.
Sì, no, Giovanni, certamente poi quando uno affronta in una commissione un lavoro più tecnico, in teoria ci sono i consulenti, in teoria ci sono gli assistenti che ti preparano il lavoro, se ti appassioni a quella materia tutto si può affrontare, poi bisogna vedere quanta passione ci metti poi nel tuo lavoro.
Io vorrei capire la Zanicchi come anche altri, da che cosa sono appassionati?
Di solito, scusi un attimo Giovanni, ma guardi, la sua domanda non è assolutamente peregrina, poi bisognerebbe fare una cosa che alla radio non si può fare, andare a vedere poi concretamente il lavoro di queste persone, quanto si interessano, quanto non si interessano, che tipo di lavoro fanno nelle commissioni, se davvero promuovono qualcosa. Stiamo parlando sempre del Parlamento Europeo, insomma, per cui no, non è come il Parlamento italiano, in cui le cose che si decidono poi in teoria sono immediatamente...
In questo momento il Parlamento Europeo, diciamo, ha una importanza strategica e fondamentale. Beh, quindi io
Parlamento Europeo no, la Commissione sì, la Commissione sì, Europea sì.
Ma immaginare queste personalità, no? Non lo so, io rimango un po'. Ho qualche dubbio.
No, ma i dubbi possono venire quando, ripeto, il lavoro poi quotidiano.
Ma vorrei conoscere il lavoro quotidiano della Zanicchi,
appunto,
conoscerlo, ecco, questo vorrei capire. Che cosa ha fatto la Zanicchi?
Giovanni, in teoria lei può andare, in teoria potrebbe andare sul sito del Parlamento Europeo a controllare poi le presenze in commissione. L'anno scorso, per esempio, nella precedente legislatura europea, la Zanicchi era stata accusata di essere poco presente, quest'anno sembra essere una delle più presenti. Comunque sulla Zanicchi nei prossimi mesi ci saranno delle novità che non voglio anticipare. Antonio da Napoli, buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Allora, volevo dire, precisare che Vaiassa...
Sì, Antonio, scusi un attimo, lei deve abbassare la radio o spegnerla, perché altrimenti è un disastro assoluto.
Ho spento. Magliaccia al sud significa coatta, non prostituta, quindi diciamo quella che urla, quella che gesticola, quella è la Magliaccia.
Sì, lei dice non ha nulla a che fare con la prostituzione.
No, no. Detto questo, vabbè, poi tra di loro, cioè tra la Carfagna e la Mussolini, mamma mia, nel senso che cioè, non sono due persone che godono, che godono della mia stima, ma...
E vabbè, questo, Antonio, ha detto così in maniera apolitica.
No, infatti, ma cioè, il mio discorso, cioè, quello che volevo dire, apro e chiudo parentesi sul ministro Bondi, che è indifendibile, per il contratto che ha dato al, cioè, figuriamoci, però se senza scadere nel qualunquismo, io vi volevo chiedere, ma secondo voi davvero sono i politici davvero sono rappresentativi della nostra società, delle nostre individualità?
Mi sembra, Antonio, francamente una domanda un po' generica, cioè, cosa vuol dire? Sono rappresentativi, i politici sono quelli che noi votiamo, naturalmente in questo caso da qualche anno votiamo con una legge elettorale particolare, ma in ogni caso uno può decidere anche di non mettere la X su una certa lista o certo, di metterla su un'altra se non piacciono alcuni candidati, sì, insomma, come sempre lo stesso, il solito discorso, sono l'espressione della società civile, non esiste una separazione tra la cosiddetta società civile e la politica. Roberto da Padova, sempre 800 24 00 24, sempre in diretta da Strasburgo, dove fra poco vi annuncio accoglieremo Mario Borghezio, no, europarlamentare della Lega.
Che meraviglia!
Fra un po'. Restate con noi, Roberto.
Pronto?
Sì, buonasera, Roberto.
Buonasera, Crociani. Io...
Senta, lei ha la radio alta come al solito, radio alta.
No, io ho chiuso la mia voce.
Ha chiuso tutto, va bene, perfetto. Io sento un ritorno, non so che cos'è.
Veramente
come...
sono indignato.
Lei è indignato, sì.
Le propongo
non una è una cosa nuova.
Sì, no, ovviamente.
Roberto, sento un ritorno di audio. L'auricolare, il volume alto, qualcosa c'è, non mi prende in giro.
Pertanto non dovrebbe essere anche un telefono decente. Volevo dirle che fate un gesto eroico, dire dimissioni, perché voi dovete scendere dalla torre dove siete, in effetti.
Ma chi deve dare le dimissioni? Non ho capito chi deve dare le dimissioni.
Lei.
Io da che cosa mi devo dimettere, scusi?
No, voi siete fuori dalla realtà. L'azienda Italia ha perso il 50% del fatturato. Avete trasformato la vostra trasmissione, che era un'altra trasmissione, in una varietà continua ogni giorno.
Scusi, Roberto, lei forse non ha capito bene questa trasmissione qua, anche qualche mese fa. Non è che si occupava dei problemi delle aziende italiane. Abbia pazienza, Roberto. Lei forse ha sbagliato orario. Qualche ora prima c'è una trasmissione che si ha. Ecco, benissimo, qualche ora prima questo può darsi, ma non ci siamo mai occupati della situazione drammatica delle aziende italiane in questa trasmissione. Se lei ascolta la trasmissione che viene prima della nostra, della mia in particolare, c'è una trasmissione che si chiama Focus Economia, che si occupa quotidianamente dei problemi delle aziende italiane, dei problemi dell'economia italiana, con annessi e connessi, ospiti, contro ospiti, gente di calibro, gente di spessore, analisti e cose varie. Se lei vuole sapere qualcosa di più su come va l'economia italiana, basta con collegarsi alle 17 con Focus Economia. Non ho capito di cosa sta parlando.
Non affrontate i problemi reali del paese, perché lei invita...
Infatti non li affrontiamo, ma è così, lei ha ragione, Roberto, non li affrontiamo.
Un format diverso.
Non li affrontiamo,
Purtroppo voi non rischiate niente.
Ma che vuol dire non rischiamo niente?
Siamo nella Torre d'Avorio. Non vedete conto che...
Ma quale Torre d'Avorio? Siamo qui, a parte che siamo qui...
Sì, Cruciani, io lo stimo per carità, perché...
Noi ci occupiamo della politica... Noi ci occupiamo...
Sono giovane, però, ragazzi...
Ma non è questione di vecchi babbioni. Noi ci occupiamo...
I vostri concorrenti, ho detto, sono dei vecchi babbioni. Ma voi ci
i nostri concorrenti sono dei vecchi babbioni. E non lo so, i nostri concorrenti sono dei vecchi babbioni.
Siete fuori dalla realtà, Cruciani. No?
Lo so, ma lei che cosa vorrebbe?
Non affrontiamo i problemi reali del paese.
Roberto, può darsi, non li affrontiamo, perché non è una trasmissione che deve affrontare i problemi reali del paese, i problemi seri del paese. Ci sono tante trasmissioni.
sinceramente.
Lei lo ascolta la mattina, Giannino? Lo ascolta Giannino la mattina?
Io lo ascolto la mattina, sinceramente.
Ascolta Giannino la mattina, affronta i problemi reali del paese,
preciso,
l'economia.
È molto preciso, sinceramente.
E appunto, ma è benissimo quello che dico io.
Però lei la sera.
Però che?
Io sono intervenuto 2 anni fa, un paio di volte, però. Ha trasformato la professione in uno spettacolo, in effetti. Che...
Ma è bello.
Questo, gli stai facendo un grande complimento.
A me fa un complimento, Roberto. Forse non ho capito bene. A me fa un enorme complimento. Comunque,
parliamo del PIL.
Roberto, resti con noi. 800 24 00 24. A parte che la politica è anche spettacolo, come è noto. Fra poco i titoli dei TG.
Strasburg.
Parlamento europeo, sede molto sfarzosa che qualcuno vorrebbe cancellare. Io dico, per carità, per le mie tasche sarebbe meglio, però
in realtà, però ne vale la pena.
Ne vale la pena, sì. Insomma, per carità, ne vale la
molto
pena.
Sfarzoso,
molto andiamo sfarzoso. A sentire i titoli dei telegiornali. TG1.
L'effetto Irlanda trascina giù borsa ed euro, per il Fondo Monetario rischi per la ripresa, situazione seria, dice Angela Merkel. Berlusconi, PDL, no personalismi, mobilitazione pro governo prima della fiducia, maggioranza battuta 2 volte su seggi Europa. 2 ore in mano ai banditi, ho avuto paura di morire, parla la donna scampata al sequestro in Gallura. Lampi di guerra tra le due Coree, il nord bombarda un'isola oltre confine, il sud minaccia una violenta rappresaglia. Ha ragione il Papa, dicono i fedeli dopo l'uscita di Luce del Mondo, il libro intervista di Benedetto XVI. Nozze reali il 29 aprile, il principe William dirà sì a Kate nell'abbazia di Westminster davanti a teste coronate di tutto il mondo. Una vita di sfide, quelle di Simona Azzori, milanese senza braccia dalla nascita, è un'eccellente ballerina ed ora ha affrontato una nuova impresa, imparare a sciare sull'acqua.
Bene, bene, 800 24 00 24 per chiamarci. Prima di tornare con il nostro amico Roberto da Padova, sentirei, che rimane in linea se vuole, Paolo da Firenze. Buonasera.
Pronto? Buonasera.
Buonasera, caro Paolo, dica.
Senta, vorrei parlare un po' di Parenzo, perché mi sembra...
Parenzo?
Di Parenzo, sì. Di Davide Parenzo.
Eccomi.
Sì.
Che mi sembra che
mio
sia...
roommate...
che praticamente ha un chiodo fisso, ogni quattro parole che dice, ne dice 5 contro il governo Berlusconi.
Vabbè, adesso,
dovrebbe seguire un po' quello che diceva Talleyrand, non troppo
quello
zero.
Che diceva, scusi?
Talleyrand.
Ah, Talleyrand. Sì.
Non troppo zero, perché farà, se no lui, per la sua critica, che potrebbe essere anche giusta qualche volta, decade, diventa banale, diventa ripetitiva.
E poi guardi, io le rispondo come Winston Churchill rispose di Clement Attlee, no? Visto che lei fa le citazioni dotte.
Il fatto del tassì è vecchio.
Aspetta.
Perfino nei cioccolatini dei baci Perugina. Non faccia, se no di lei si dirà che cosa si diceva di Biagi. È un ottimo giornalista di serie B. Quindi arrivato un certo momento, cerchi di non parlare sempre per frasi fatte, per cose dette, cerchi di fare giornalismo un po' obiettivo, dico un po' obiettivo. No,
un po' obiettivo, certo. No, ma io adoro la sua critica, le rispondo come Winston Churchill rispose a Clement Attlee, no? Lei si ricorda chi era Clement Attlee, il premier inglese che ascolta?
Era la famosa battuta.
Un individuo modesto non privo di ragioni per esserlo. Ecco, lei è un individuo modesto non privo di ragioni per esserlo. Io critico chi governa il paese, qualsiasi colore abbia.
Non critica, lei, io lo capisco, lei c'ha.
Poi quando qualcuno fa delle cose buone lo dico.
Paolo, mi scusi un attimo, ma posso rispondere io a questa sua osservazione?
Per forza, di dire qualcosa.
No, ma Paolo, ognuno ha la sua sensibilità. C'è chi, questo al di là dei giudizi che si possono dare sui singoli provvedimenti, ognuno poi ha la sua sensibilità. Le sue simpatie o antipatie, però devo dire la verità, io le persone con cui lavoro le scelgo sempre sulla base di un criterio molto semplice, che è quello di non avere i paraocchi e di non avere di giudicare le cose sempre attraverso la propria sensibilità, come è normale che sia, però senza pregiudizi. Ora
grazie direttore Sumi,
prego.
No, questo è grazie davvero.
E qui questo è il punto. Poi Paolo, a lei non piace quello che dice Parenzo, questo
no,
ci può stare, però non è che lui ha dei pregiudizi contro il governo,
no,
ha capito?
No, infatti.
Lo sentita verità, per cui ma... ogni, io mi seguo sempre perché la sera torno a casa, quindi come tale mi, sì, mi sento sì. In continuazione qualunque cosa
e ma questo non mi sembra, francamente non mi sembra, però se questa è la sua impressione va benissimo, però non mi sembra che sia così, non mi sembra che sia così.
Berlusconi, ma se continua così continua a votare Berlusconi.
Però mi scusi Paolo, beh, davvero non credo che negli interventi di Parenzo su 5 interventi ce ne siano 5 frasi, come dice lei, 4 sono contro Berlusconi. Adesso francamente non
ma
è così,
non perché... sto dicendo contro Berlusconi, contro il governo, cioè non è... poi non parliamo di Berlusconi, poi c'è una specie di...
Guardi, scusi Paolo, se fosse davvero così, domani Parenzo inaugura la sua trasmissione, si chiama Titanic Italia. Titanic, come si dice l'espressione?
Titanic Italia. Grazie direttorissimo.
Domani su 7 Gold alle ore 21. Se volete, dopo la zanzara, naturalmente.
Dopo la zanzara, però.
Ospite della prima trasmissione è il ministro Brunetta. Per cui, se uno fosse pregiudizialmente contro il governo, io penso che il ministro Brunetta non si presenterebbe, insomma, negli studi della...
No, poi tanto il ministro Brunetta è uno di quelli che io ho sempre detto... ha fatto delle cose positive, magari molto fumo e poi vedremo che cosa si raccoglie, però ha messo in moto delle campagne positive in questo paese. Maroni è un bravo ministro, ad esempio.
Vede?
Cosentino non mi piace.
Ci ha lasciato.
Cosentino non mi piace.
Titoli della 7. Titoli della 7.
Nel giorno del doppio KO per il governo, Berlusconi si rivolge al suo partito dopo il caso Carfagna e chiede sobrietà e poi lancia la mobilitazione dei gazebo, un'iniziativa nazionale a sostegno dell'esecutivo in vista del voto di fiducia del 14 dicembre. Al Quirinale il decreto fantasma sui rifiuti, ma la situazione sul campo rimane difficilissima. 10.000 tonnellate di spazzatura a Napoli e provincia, polemiche politiche al veleno. La spazzatura storica tra annunci e promesse, discariche e inceneritori, 3 anni di parole, ma i rifiuti sono ancora tutti lì. Bersani propone alleanze aperte a tutti, da Vendola e Di Pietro all'UDC, gelo di Casini, io e Vendola non siamo compatibili, il PD deve scegliere, noi o lui. E proprio con lui ci collegheremo in ascesa dei sondaggi e candidato premier più popolare a sinistra. Nicky Vendola rilancia, primarie subito, se non ora, quando il governatore della Puglia ospite del nostro TG. All'improvviso il mondo riscopre la paura della guerra, la Corea del Nord attacca Seoul che risponde, la crisi coreana scuote le grandi potenze e mette in crisi anche le borse.
Questa è la telegiornata di Mentana, molta politica come al solito, con Vendola intervistato. Non capisco questa cosa delle primarie di Vendola, devo dire la verità, perché insomma, le primarie si fanno quando ci si prepara alle elezioni. È evidente che se fra qualche mese ci saranno le elezioni, poi sarà il Partito Democratico a cominciare a far partire l'ingranaggio delle primarie. Per cui primarie subito, perché primarie subito? Non si capisce. Tra l'altro voglio fare un'altra considerazione, voglio fare, che è questa fissazione delle primarie da parte del Partito Democratico. Adesso, per carità, le primarie saranno pure un grande strumento democratico di selezione della classe dirigente, io non ci credo troppo, ma le primarie come sono fatte in Italia, cioè le primarie aperte, vero, sono primarie completamente diverse rispetto a quelle che fa un partito, cioè le primarie di coalizione sono una cosa ridicola che non esiste. Cioè, un partito, anche se poi deve fare una coalizione, sceglie qual è il suo leader. Ed è il partito maggiore che lo deve scegliere il leader.
Non c'è dubbio. Ma poi il PD ha sempre perso tutte le primarie che ha fatto ultimamente. Le primarie portano sfiga al PD, perché ha perso Boccia, Renzi e Pisapia. Quindi tre su tre Boccia, perché ha vinto Vendola, Renzi e Pisapia. 3 su 3 portano male al PD. È chiaro che Vendola vuole fare, come dire, accelerare la crisi dentro il Partito Democratico e fare un braccio di ferro con Bersani e questi qui.
Roberto, ancora da Padova. Concluda Roberto, allora?
Niente, io quello che dovevo dirlo gliel'ho detto, in effetti.
Ma scusi, quello di cui stiamo parlando adesso è varietà e varietà, no? Tanto per capire, stiamo parlando di varietà,
varietà
adesso.
Perché
è varietà, è varietà.
I problemi reali non li affrontate, in effetti, una crisi che può essere il nostro 29, un'Europa che sta facendo la fine a pezzi, pezzettino d'Europa che sta facendo la fine della Repubblica di Weimar.
Sì, il discorso è interessantissimo, però... Sì, il discorso è interessante,
ma... E poi varietà, pertanto...
E noi facciamo varietà sulla politica.
Forse è un modo per addormentare la gente, sai com'è il discorso.
Ma insomma, un modo per addormentare la gente, quello, essere. Quello la lo lascia
Grillo. Ci sentiamo un'altra volta.
E viva il PIL. Grazie a lei. Sul PIL.
Nazareno da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Beh, ormai io volevo fare un intervento quando ho chiamato su Fini traditore. Cioè, questo fatto della politica italiana in cui una persona non può cambiare idea, diventa traditore. Una cosa, a parte che Fini ha fatto un discorso.
La sento male, lei in viva voce.
Ecco, no, sto l'auricolare, adesso lo devo. Scusi un attimo, lo devo subito.
Grazie. Momento di pausa.
Caduto tutto.
Nazareno, pronto?
Ecco, l'ho tolto.
Sì, prego.
Bene, mi sente?
Sì.
Ecco, dicevo, Fini, a parte il fatto che Fini ha fatto sempre lo stesso discorso dal giorno dell'inaugurazione del Popolo della Libertà, perché lui ha detto delle cose che poi ha mantenuto. Il fatto che si dica è un traditore è assurdo. In politica si può cambiare idea, come in tutte le cose del mondo. Io ho sempre votato.
Sì, ma certo, ma infatti le categorie del tradimento e della lealtà secondo me non esistono in politica.
Esatto.
Comunque.
Il problema è assurdo che la gente dica che è fine il traditore, ma di chi stiamo parlando? Cioè io ho sempre votato per il centrodestra, probabilmente non voterò per il centrodestra, ma ancora non mi sento traditore.
Scusi Nazareno, però c'è una questione, perché alcuni parlamentari e molti elettori del centrodestra pensano che Fini sia un traditore. Lo pensano perché ha tradito, non perché sia un traditore da abbattere, da ghigliottinare, perché ha tradito, diciamo, il mandato elettorale, ha tradito l'accordo di governo, eccetera, eccetera. Abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo. Lorenzo, cosa hai in mano? Un giornale? Cos'è? Il Borghese?
Il Borghese del Nord. Borghese, un giornale che mi ha regalato, che ci ha regalato l'onorevole Mario Borghezio. Vedi, ci sono
che fra poco dovrebbe arrivare, speriamo che
ci sono degli articoli interessantissimi.
Ma il Borghese era un giornale storico, adesso è diventato il Borghese del Nord.
Borghese del Nord, certo. Ci spiegherà perché, evidentemente l'hanno comprato loro. Che ne so.
Va bene. Fabrizio D'Asti, buonasera. Fabrizio?
Sì, pronto, mi sente?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera. Mi scusi se siete un po' disturbato, ma sono in mezzo alla strada, quindi è possibile.
Prego.
No, riguardo alla querelle su bondi, non bondi, raccomandazioni, eccetera, essendo che purtroppo temo che sia un malcostume piuttosto diffuso all'interno della nostra classe politica, sarebbe interessante all'interno della rubrica, per evitare di essere tacciati, perché qui abbiamo questo sport in Italia che se siamo contro un'idea politica dobbiamo necessariamente essere all'opposizione, una cosa è discutibile, ma purtroppo è un malcostume diffuso. Pensavo di una bella rubrica interna Zanzara, nella quale si parla una volta di un politico, una volta di un altro, perché temo che purtroppo quello che fa Bondi nel suo piccolo è stato abbondantemente criticato, io purtroppo sono perfettamente d'accordo con lei, si potrebbe fare con una moltitudine di...
Sì, no, ma lei ha ragione, tempo fa ci pensavo a inaugurare una serie trova un familiare... all'università, ma non solo all'università, nei ministeri, eccetera, eccetera. Non è semplice, perché non è che è facile ottenere, mi ha raccontato Luca Telese, che ottenere le informazioni per il figlio della signora Repetti e per l'ex marito della signora Repetti non è stato semplice, le cose escono fuori con grande difficoltà, per cui, certo, per quello che riguarda le università, per esempio i baroni dell'università, è più la cosa è più agevole. Sì, comunque, insomma, Fabrizio, è una buona idea. La ringrazio. Prima del traffico, Maurizio da Milano.
Sì, buonasera. Senta, io vorrei parlare di Mara Carfagna, però prima ancora di Mara Carfagna vorrei fare una critica a lei a Parenzo, se non vi offendete.
Sì, Maurizio, però deve spegnere la radio anche lei.
La radio è spenta.
Va bene.
Pronto? La radio è spenta. Adesso si sente bene?
Sì.
Allora, secondo me siete due, se non vi offendete, due frustrati sessuali, perché che continuate meraviglia. A dire che la prostituzione va legalizzata. La prostituzione è già di fatto legale, perché non è illegale, non è considerata un lavoro, il mio
ma lo sappiamo che non è illegale la prostituzione.
frustrati.
No, Maurizio, sessuali. Ma che c'entra la frustrazione sessuale? Non ho capito. Cioè, noi potremmo sbagliare, diciamo, il tecnicismo della sessuale della prostituzione, che non è illegale di per sé, ma è lo sfruttamento. Senta, e questo lo sappiamo perfettamente.
Adesso non voglio entrare nel merito proprio.
No, ma la frustrazione sessuale non capisco.
Però mi scusi, se lei viene a dire che vanno riaperte le case chiuse, non ho capito, ma uno deve andare nelle case chiuse perché c'è la lebbra? Cioè, mi faccia capire.
Che lebbra?
Chi l'ha detto?
Perché gli piace far l'amore.
No, lo dico io, però non capisco come mai lei continua a dire che va legalizzata e bisogna andare nelle case chiuse. Sembra che uno...
Ma io non ho detto che bisogna andare nelle case chiuse. Scusi, Maurizio, ma lei prende fischi per fiaschi, abbia pazienza. Io
no,
ho semplicemente detto che...
È lei che sta girando la frittata, mi scusi.
Ma girando la frittata dove? La frittata la vorrei girare perché c'è una fame pazzesca, ma non è questo il punto. Io ho detto semplicemente che sono a favore, non lo dico adesso, lo dico da tempo, sono a favore della legalizzazione della prostituzione, come avviene nella cattolicissima Germania.
Scusi?
No, ma no, non stiamo, è lei che entra in questo aspetto giuridico. Non si possono aprire i bordelli in Italia, è chiaro o non è chiaro?
E io sono a favore del fatto che non si può.
E allora che vuole? Perché
lei e Parenzo continuate a dire che vanno riaperti? Mi scusi, se una
riaperti una battaglia di civiltà.
No, ma no.
Mi scusi, se uno vuole distruggere il mio retricio, perché non può andare da una prostituta che sta lei in casa, cioè sulla strada, la prende, la carica e va da qualche parte? Perché lo deve fare di nascosto. E questo
è il discorso. Maurizio, ma anch'io sono la frustrazione sessuale ancora non l'ho capita. Però
il punto che è frustrato sessualmente è una persona che non accetta quelli che sono i propri bisogni, di conseguenza vuole andare in una casa chiusa dove non lo vede nessuno perché avrà vergogna di quello che fa.
A parte che la questione
mi scusi,
Maurizio, sì, ho capito, a parte che, ripeto, continuo a non capire la frustrazione sessuale, ma lasciamo perdere questo aspetto della frustrazione sessuale. Però abbia pazienza, io credo che sia molto più civile, sia molto più igienico, se vogliamo, molto meno penalizzante anche nei confronti della donna che magari per scelta vuole guadagnarsi la propria vita prostituendosi.
Comunque.
Essere dentro un'abitazione piuttosto che per esempio essere in strada.
In quel caso, ma allora perché? Perché non è accettato il suo lavoro socialmente, deve nascondersi.
Ma non è quello il punto.
È inutile che lei dice non è quello il punto, perché il punto è perfettamente.
Vabbè, lei vuole la ho capito, il problema è suo. A lei piace invece la prostituzione per strada. Evidentemente
allora,
a lei piace avvicinarsi con la macchina, prendere una e caricare una. Le dà adrenalina, questo è il punto.
A me piace se io vedo una prostituta, mi fermo, magari faccio tutto scene, scherzo, dico
e poi siamo noi
frustrati sessuali.
Ma era pazza. E saremo noi poi.
Traffico, torniamo subito, resti
traffico,
con me. Resti
ma
con
non
me.
Di prostitute, è traffico normale per le strade.
Traffico,
pazzi.
Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara da Strasburgo, Parlamento Europeo, 800 24 00 24, sempre il numero per chiamarci. Eravamo però, dovevamo concludere il discorso con Maurizio da Milano. Cioè, mi viene un sospetto, caro Maurizio, che a lei piace invece l'adrenalina di prendere la macchina, fermarla, caricare una prostituta e via, partire verso Lidi. O no? Maurizio?
Ha già tirato su?
Ma che mi viene da dire?
Non ho capito.
Perché devo fare queste cose in una casa chiusa? Io non ho la lebbra.
Ma che significa?
Semmai quelli che hanno la lebbra, cioè la lebbra metaforicamente parlando, chi ritiene di fare qualcosa di sbagliato se avvicina una prostituta deve andare in una casa chiusa.
Ma io non sto dicendo che è sbagliato. Scusi un attimo, Maurizio, io non ho mai sostenuto che è sbagliato avvicinarsi a una prostituta. Non lo posso sostenere, non lo sostengo.
Bisogna riaprire le case chiuse.
Ma che vuol dire perché? Perché le case chiuse, adesso lei dice le case chiuse. Ma io sono convinto che
legalizzare la prostituzione, lei invece
poi chiamiamo le case
ad andare di notte a bordare, a accostare e chiedere quanto? 50,
non
100,
chiedo quanto, ma uno non necessariamente deve chiedere quanto.
Vabbè, caricare, basta, noi frustrato siamo noi, ma lei va ogni quanto a prostitute, scusi, per strada?
Allora, io personalmente
una volta a settimana
ho consumato un rapporto a pagamento risale ad alcuni anni fa. Ma io praticamente quando vedo una prostituta per strada mi avvicino sempre e dico quello che al momento mi viene a dire, ma dico anche cose
ma
magari
è un pazzo, scusi Maurizio, ma abbia pazienza,
io non mi vergogno.
Ho capito, ma è una sua libertà, che cosa? Magari avvicinarsi e insultarla?
No, io non insulto nessuno, mi scusi.
E che dice allora?
Ce l'ha lei forse nella testa? O magari
instaura un colloquio su Kant? Su Kant, su di cosa parla? Si avvicina, parla di Kant, di Hegel? Di
l'allargamento a est?
Non parlo di Kant e di Hegel, parlo di, al momento, adesso non mi viene, lei mi scusi, Cruciani, non è una prostituta che mi può piacere, per cui non mi viene di dire, cioè io improvviso a seconda, però è una cosa anche divertente, perché comunque ci sono comunque doppi sensi, anche a sfondo, diciamo così, erotico, sessuale, ma anche...
Ma io sarei frustrato poi, siamo... È una cosa divertente secondo lei, insomma, adesso voglio dire.
No, è divertente che lei ha esordito dicendo che io e il direttorissimo Cruciani siamo due frustrati sessuali.
Insomma, adesso Maurizio. Vabbè. Resti con noi, 800 24 00 24. Mario Borghezio, eurodeputato della Lega Nord, buonasera.
Buonasera e buona padania a tutti.
Aridaglie.
Anche qui, sempre.
Buona padania e di buon augurio anche per chi è lontano fisicamente o magari anche politicamente. Però un po' di una boccata d'aria padana pulita fa sempre bene.
C'è uno smog pazzesco a Milano, amico mio. Aria pulita.
Io parlo di quella delle, delle montagne, delle Alpi, dei luoghi sacri, i luoghi in cui raccogliamo l'acqua del Po, alle sorgenti.
È tutto inquinato.
Alle sorgenti no. Diciamo nei primi centimetri è pulitissimo.
Senta, Borghezio, oggi lei mi ha detto, io sento vicina l'aria della Padania libera, sento che qualcosa si sta avvicinando. Beh, è vero, lo diceva pure 15 anni fa magari, però
lo sento adesso.
E come mai? Cosa
e
può
ogni
succedere?
Giorno che passa lo sento di più, per lo schifo che diciamo così, per usare un linguaggio
così,
estremamente delicato e poetico, mi suscitano le vicende della campagna, adesso della Puglia, perché mi sono scatenato sulla Puglia e perché qui
adesso ne parliamo, ma scusi, Campania e Puglia,
le vicende
finanziamenti europei usati male, diciamo,
verso
no?
Il mezzogiorno. Questo... rappresentano un'Italia. Oggi eravamo diversi politici, tutti si vergognavano di questo paese.
Che è successo oggi?
Ma quando siamo stati a una trasmissione nella quale ci si poneva la domanda dell'impressione che questo paese dà all'estero, e tutti più o meno con le varie motivazioni, visto destra, visto la sinistra, tutti dicevano facciamo schifo. E dunque,
secondo lei questa consapevolezza che cresce che l'Italia fa schifo, l'Italia fa schifo?
No, il mezzogiorno, l'Italia unita diciamo non suscita dei pensieri positivi.
Lei come li definirebbe questi pensieri positivi?
Dal profondo del cuore.
Un senso di schifo verso questa situazione,
verso
che ogni
l'Italia.
Giorno verso diciamo un certo costume nazionale che non ha niente che vedere con il modo di pensare padano.
La mondezza a Napoli
fa veramente schifo.
Che la mondezza faccia schifo, quello non c'è.
Sì, ma fa veramente schifo una situazione.
Ma la colpa di chi
genere.
È? Dei napoletani?
La colpa è sempre prima di tutto
dei napoletani.
Di chi non ha il senso civico tipico delle popolazioni padane. E lascia l'immondizia, e quello non fa la differenziata, vota i camorristi, assalta
lei...
i poliziotti quando ne arrestano uno miracolosamente e così.
Secondo lei dunque ci sono persone come per esempio i cittadini padani che hanno senso civico e persone che non ne hanno?
No, in Padania diciamo prevale il senso civico, poi qualche pecorella rossa o nera ce l'abbiamo anche noi,
sì.
e soprattutto rossa, però prevalentemente il senso civico,
invece
quelli
a Napoli e dintorni
disgraziatamente non votano ancora per la Lega, anche perché per adesso il voto è facoltativo alla Lega,
come
quindi...
per adesso
perché sarà un partito di raccolta, quindi la gente in futuro si vergognerebbe a non votare la Lega,
questa famosa Padania, secondo lei quando arriva? C'è una data già?
Secondo me molto vicina, io direi
la secessione sta
arrivando.
La libertà, l'autodeterminazione.
L'autodeterminazione.
Chi l'avrebbe detto pochi anni fa che Lituania, Estonia e Lettonia sarebbero stati, che erano già come siamo noi, nazioni senza Stato, sarebbero state nazioni e Stato. Abbiamo i loro deputati qui con la loro bandiera, autonomi, indipendenti, e se ne strafottono della nazione da cui provenivano. Come noi non vedremo l'ora.
Lei se ne strafotterebbe di Roma, se ne vorrebbe strafottere.
A dire la verità me ne strafotto già adesso, però lo potrei diciamo fare istituzionalmente parlando.
Perché lei, tra l'altro, questa è una cosa che ci aveva già detto noi la Zanzara prima e ha riconfermato anche oggi, nella navicella dell'Unione Europea, sì. Mario Borghezio è descritto come il governatore, com'è?
Rappresentante del governo, presidente, a dire la verità, modestamente devo dire, presidente del governo provvisorio della Padania.
Ma e questa qua è una cosa che lei ha fatto inserire.
Ma devo dire, nessuno ha protestato.
Cioè lei è il Fini del governo della Padania?
Io sono il Berlusconi del governo.
No, lei è presidente del
governo.
Del governo, scusi.
Del governo,
scusi.
Io devo dire... Da collega a collega qualche buon consiglio al presidente Berlusconi mi sentirei di dare.
Tipo?
Ma,
troppi bunga bunga?
No, diciamo essere più deciso, più determinato, mandare diciamo così dove Dio chi? Comanda, questi che gli rompono le scatole, questi finiani, queste cose. Cioè,
ma quello l'ha già mandati a quel paese, mi sembra.
No, ma qui il presidente... Con tutto il rispetto dovuto, naturalmente,
con delicatezza.
Esatto, con delicatezza, eccetera. Manca un po' di palle nei confronti degli avversari. Manca un po' di palle perché certa gente che non merita, che non mostra riconoscenza, che non merita, cioè, e lui la tratta con troppa delicatezza e temporeggia. Quindi è gente che dovrebbe essere immediatamente dire andate alle elezioni così, famo un culo così.
Detto sempre col massimo.
Esatto.
Fini, lei come lo considera?
Una nullità assoluta.
No, ma non si può.
Una nullità assoluta.
Fa politica da 30 anni, insomma, anche lui ha 40 anni.
Sì, perché diciamo ha collezionato una serie di errori politici macroscopici, oggi si trova nell'angolo. E se il mio collega presidente Berlusconi,
ma è uno che vuole riportare la spesa al sud, mi sa che
ma lui veramente portava la borsa della spesa, la vedo alla signora Almirante, e così è diventato qualcuno,
forse anche qualcosa in più ha fatto.
E quindi non rappresenta certamente né il nuovo né il meglio. Non rappresenta un conta, uomo della prima repubblica.
A nord conta qualcosa?
Un cazzo.
No, che giudizio politico.
Onestamente parlando,
politologo.
Onestamente parlando,
non parla
diciamo,
come pane bianco.
Ma, insomma, è chiaro. No,
onestamente parlando, secondo me sarebbe difficile trovare una parola più appropriata.
Non conta nulla, io dico nulla.
È di un'educazione.
Forse,
di un'educazione.
Forse nel condominio di Boulevard Princess Caroline, non so,
Charlotte.
Dove Charlotte, esatto, può darsi che lì in quel condominio. Diciamo dove
i sondaggi gli danno l'8%.
Dove il suo capo famiglia, il giovane Tulliani, è più conosciuto e diciamo è il condomino più importante. Lui che porta sempre, penso, sempre la borsa della spesa, lì un certo ruolo ce l'avrà, ecco, si suppone. Ma nella politica italiana lo vedo più diciamo di basse pretese. Ecco.
Andiamo alla borsa, torniamo qui, sempre da Strasburgo in diretta con Mario Borghezio, europarlamentare.
Sempre buona Padania.
Sì.
Adesso c'è l'interruzione, pure l'interruzione. A tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta, 20:36 da Strasbourg, France, Europe, 800 24 00 24. Siamo qui ospite del Parlamento Europeo che ci ha accolto molto bene, devo dire la verità.
Sì, una sede meravigliosa.
Paghiamo noi.
Ma lei la cancella Borghezio, che Mario Borghezio è deputato della Lega Nord. Paghiamo noi, ho capito, ma lei pure ci vive però tranquillamente.
Sì, certo. Siamo qui a difendere i colori della Padania, anche come governo provvisorio, sa, con tutti i magistrati tipo Papalia che di libera circolazione da un momento all'altro.
Noi indipendentisti
potremmo
anche...
Non c'è più Papalia.
Che c'entra Papalia?
Tipo, sa. Diciamo, sono ancora sub iudice molti patrioti padani per essere...
Patrioti padani, mica è come...
Ma sì, perseguitati ancora, perché il processo è ancora in piedi. Perseguitati.
Ma lei non ci ha detto una data però sulla nascita della Padania? Ancora
vicinissima, vice...
2013-2014.
Mi terrei, però...
Ma in maniera traumatica oppure con...
Il 2012, a me piace molto la numerologia, 2012 è molto bello perché... È un bel numero,
cioè, mondo,
2012 è interessante.
Oltre agli UFO anche la numerologia adesso si è passata.
Ma secondo me il significato dei tempi, dei cicli, è il ciclo della Padania. Io lo vedo molto bene. Siamo molto vicini.
Ma il primo presidente della Padania, chi potrebbe essere?
Vabbè. Beh, Bossi, ovviamente.
Però non mi dica.
E Berlusconi?
Con la Padania, Berlusconi, che fine fa?
Bossi, Bossi lo vedrei anche come re della Padania.
Perché lei vuole il regno della Padania.
Ma guardi, intanto diciamo una cosa chiara. Nella Padania c'è l'unico simbolo, diciamo, tradizionale del potere sovrano, che è la corona ferrea, è a Monza. non è mica...
Vabbè, questo fa parte della storia, ma lei vede, mica... vede la monarchia, cioè la, non solo il, la Repubblica Padana, no,
io vedo
ma
la
legittimità.
Intanto diciamo una cosa.
Il vabbè, sacro lei vuole Bossi re,
Bossi re della Padania, perché non potrebbe essere re della Padania?
Ma il re, il re avere, può avere poteri.
E poi c'è
no?
il governo democratico, di cui magari è qualcun altro
il
presidente.
Il re, come dice lei, non conta un...
No, il re è il sovrano, il detentore nelle monarchie tradizionali. Pensiamo al Regno Longobardo. Pensiamo, il mio punto di riferimento è questo. Il Regno Longobardo.
Il Regno Longobardo.
Sento molto vicino, anche come norme. Anche come esempio, norme, un paese serio, beh, il diritto consuetudinario, niente a che fare con
le mani,
cose bizantine, romanesche, eccetera. No, un regno sano.
C'era la pena di morte in Piccagione.
Ma non è quello, io non, sono non sono favorevolissimo in linea di massima, certo se qualcuno se lo merita.
Per esempio, quelli che saccheggiano durante l'alluvione, i sciacalli, lei pena di morte. Dico.
Bravo, io sono di principio non favorevole alla pena di morte, però nei confronti di questi sciacalli direi che posso ben comprendere lo spirito severo con cui questi esponenti della Lega del Veneto di fronte
patrioti
a minacce anche di questo genere, perché c'è sempre della gentaglia che si intrufola non appartenente al nostro ceppo etnico.
No, vabbè, esageriamo.
Esatto.
Erano serbi, però io credo che se fossero
gente
stati...
Gente è venuta da fuori, che non facce strane, eccetera.
Ma che da fuori? Ma la Franzoni.
Io me ne sono occupato, scusi. Quando c'è stata l'alluvione in Piemonte, sì, io ero sottosegretario alla giustizia. La mia prima preoccupazione è stata quella di utilizzare la polizia penitenziaria con i canotti e ho organizzato un servizio di
di ronda
anti,
però quelli che facevano il taccheggio, il sciacallaggio erano italiani,
ma
padani,
chi lo sa,
anche,
chi lo sa, con tutta la gentaglia che c'è in giro è bene essere prudenti.
Comunque lei pena di morte per questi,
ma io sono contrario alla pena di morte per motivi filosofici, però in certi casi si potrebbe momentaneamente adottare il codice penale militare che prevedeva, militarizzare la situazione e dire finché dura in quei pochi giorni in cui c'è questa emergenza,
si rischia la pena di morte.
Direi si potrebbe anche profilare una misura di questo genere, naturalmente affidata a magistrati padani, questo è chiaro, perché padani se ce l'affidiamo ai magistrati della magistratura italiana, l'errore giudiziario, ma no, l'errore giudiziario, magari vedono uno che sta cercando la sua mucca, dice questo qua perché ha fatto il letto verde, è un tipo strano, un delinquente, un razzista,
non mi pare che siete perseguitati, però insomma, a parte quel famoso processo, non mi pare che...
No, io le dico solo una cosa, pensi un caso, io sono stato aggredito il 17 dicembre, sono 5 anni, sono stato aggredito da una banda di...
Sul treno,
che
la volevano spingere fuori dal finestrino,
buttare giù dal finestrino,
comunque bisogna condannare.
Esatto, dopo 5 anni non hanno ancora iniziato il processo di primo grado, quindi lei capisce,
non è che capita solo a lei.
Sì, ma 5 anni sono lunghetti,
cioè ce l'hanno con lei.
Che hanno tanto da fare, signori magistrati, sa, con quei soli 4 mesi di vacanza all'anno, si può anche capire, con quel duro orario di lavoro dalle 9:30 a mezzogiorno, eccetera, sono sopraffatti dalla fatica, quindi si può ben capire che non abbiamo trovato il momento.
Ci sono alcuni giudici efficienti, quelli che ad esempio vorrebbero processare Berlusconi, quelli sono efficientissimi.
Quelli sono efficientissimi.
Magistrati padani,
ma Berlusconi nella Padania, che ruolo avrebbe Berlusconi nella Padania?
Ma secondo me potrebbe avere un ruolo di saggio. Un uomo di saggio
organizza le feste,
un uomo di saggio ormai quando si realizzerà la Padania diciamo questi ultimi fuochi saranno spenti, quindi il personaggio ritornerà alla sua vera funzione, che è quella diciamo di nonno nobile del paese
Il padre nobile della Padania,
di nonno nobile, padre nonno, Bossi, di nonno nobile, e quindi potrà avere un suo ruolo storico, eccetera.
Però, molto limitato.
No, potrà organizzare ovviamente tanti aspetti della vita,
feste.
Mi
porta Gheddafi ogni tanto con la tenda lì,
feste,
in Padania.
Cioè, tenere rapporti. Io lo vedrei molto bene come un ambasciatore itinerante.
Allora, Borghezio vende per Berlusconi, quando si realizzerà la Padania, un ruolo di ambasciatore itinerante
ad vitam, perché è un bel personaggio, secondo me dà anche un'immagine produttiva, florida, diciamo
florida,
anche spiritosa e spigliata del paese. Certo. È sprecato in Italia, è sprecato. Io non lo vorrei dire Se magari in qualche incontro internazionale quando mi chiameranno il G20, cioè, sarà il G21 e ci sarà anche la Padania, e glielo dirò, lei che purtroppo rappresenta ancora questo paese un po' arretrato,
vecchio,
questo paese eccetera,
beh, certo, venga senza la Padania sarebbe,
venga da noi in Padania, dove sarà più tranquillo, dove ci sarà una magistratura eletta dai cittadini, quindi insomma lei mi capisce, eccetera, faziosa, eccetera, eccetera, e potrà trascorrere nella serenità.
Gli ultimi anni della...
Nella serenità, gli anni più
che
tranquilli
rimangono.
Che rimangono, che speriamo. Tutti auguriamo essere moltissimi.
Ma il Bunga Bunga, lei ha capito cos'è alla fine?
Ma sa, io diciamo sono un uomo d'Africa. La mia prima esperienza lavorativa è stata in una camera di commercio con l'Africa, come tutti ho preso il mal d'Africa e non per nulla poi non ho voluto continuare in questa esperienza lavorativa. Adoro l'Africa e ovviamente ne riconosco gli aspetti tradizionali, ma io sono un ammiratore della concezione mobutista della authenticité, quindi riconosco il diritto degli africani a mantenere i loro riti, tradizioni. Capito, loro sono fatti così. Se a loro piace il bunga bunga, è noi che dobbiamo metterci il dito. No, noi dobbiamo rispettare, eccetera, eccetera.
Chissà cosa ci mettevano.
Dire una cosa. Berlusconi, avendo molto a che fare con le regioni del sud, qualche rito africano si può anche capire che abbia ritenuto di proporlo, perché una certa vicinanza etnica, parliamoci chiaro, sarebbe difficile negarla. Tutti gli etnici,
tra il sud d'Italia
e il mondo africano, c'è una vicinanza culturale. Io ho sbagliato a definire l'etica, sono evidentemente eticamente sono diversi, cioè, loro sono europei,
c'è una vicinanza,
si fa per
culturale.
Dire, e gli africani sono africani, però la vicinanza culturale c'è. E quindi il bunga bunga sotto certi aspetti è una filosofia di vita che può
che sarebbe quella di?
Una filosofia di vita
di fregare il prossimo,
spensierata, allegra, la vita della foresta, riti tribali, riunirsi tutti insieme, magari anche con dei gonnellini poco coperti, eccetera, con banane, con cose. Questo è lo spirito di queste popolazioni.
Anche del sud.
Il presidente, con il messaggio del Bunga Bunga, ha voluto dare un riconoscimento alle caratteristiche culturali profonde di certe popolazioni.
Del meridione d'Italia.
Ma certo. È un democratico, parliamoci chiaro. È uno che non disprezza, riconosce e in qualche senso partecipa.
Questo non c'è dubbio. Domenico, provincia di Catanzaro, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io sono stato ad ascoltare qua tutte queste colbellerie che ha detto l'onorevole, non so come si chiama.
Borghezio.
Ma non è possibile, guarda. Io forse voi lo tenete lì per fare audience. Però io
siamo qui perché siamo Parlamento europeo, è un parlamentare europeo.
Sì, dico, ma lì la Croce Rossa ce l'avete sempre, là, come l'ambulanza.
Guardi,
mettetelo dentro e portatelo avanti, non è possibile sentire.
Guardi, se
camici bianchi,
sei sani.
Procuratevi qualche ambulanza lì, vedete che dovete fare.
Guardi, è una tradizione democratica del nostro paese quando uno rompe i coglioni di chiamare l'ambulanza. E era anche una caratteristica di certi paesi, eccetera. Ma vede, come dice un vecchio motto, quando nel mondo regnano i veri matti, è meglio fingersi, e sono presi per sani, è meglio fingersi matti, è meglio recitare la parte del matto, perché così eviti di essere confuso con loro, con quelli che per esempio vota lei. Che appaiono seri.
Magari vota Berlusconi.
Chi vota lei? Scusi, Domenico, chi vota?
Attraverso lo strumento.
Qual è il suo leader politico preferito?
Guarda, io personalmente ritengo, praticamente noi stiamo parlando, io voglio intervenire per quanto riguarda
la disputa che c'è tra Fini e Berlusconi.
Allora, sì, però, però è un po' omertoso, perché non confessa il reato il partito per cui vota, non vuole confessare il reato.
Non è che è un reato, non è un reato. Non è ancora un reato.
Lasci il tempo al tempo.
Pronto, mi segue?
Sì.
Allora,
sì.
Io nel 2000,
confessi o non confessa?
Ho votato per Berlusconi. Ok.
Ma
reato lieve.
Adesso penna... non è omertoso, io stavo prendendo tempo per ricominciare il discorso, che era quello lì di dire che praticamente Borghezio, come tanti della Lega, parlano in questo modo come si sono espressi Borghezio, eccetera, eccetera. La Padana nel 2012, tutte stronzate. Cioè, perché Berlusconi gli ha dato l'opportunità di fare tutte queste sgradite.
Invece, ascolta,
perché il socio di Fini fondatore, il socio di Berlusconi fondatore, era Fini, che a me mi dava una garanzia proprio perché è un uomo di Stato.
È un uomo di Stato, soprattutto
del Principato di Monaco.
Abbiamo traffico, torniamo subito, resti con noi. Eccoci per gli ultimi minuti, mancano 4 minuti e mezzo alla fine della zanzara da Strasburgo. Ovviamente torniamo domani in forze da Milano e da Roma. Domenico, conclude. Allora, Fini è l'unico statista che c'è.
Non è l'unico statista, cioè Fini ha fondato il Popolo della Libertà con Berlusconi ed era un socio di Berlusconi. Ora, in questo preciso momento, Berlusconi...
Socio di idee, perché il capitale non penso.
Pronto, ha fallito
ha messo l'idea.
Allora,
diciamo,
nel momento in cui Berlusconi, no, invece di in questo momento di crisi del mondo, della gente che lavora, il commercio, eccetera, eccetera, lui che fa? Si fa tenere da quelle che si chiamano palle dalla Lega. Perché i posti che hanno occupato la Lega li devono avere gli uomini di Alleanza Nazionale. Invece
se la interrompo.
Berlusconi, che vuole dire?
Lo Stato italiano.
No, io volevo dire una cosa.
Sono ministri e politici dello Stato italiano, quindi
abbiamo capito. Paolo, grazie Domenico. Paolo da Torino, un attimo solo. Paolo da Torino.
Buonasera, sono Paolo da Torino. No, volevo dire al Borghezio, visto che siamo conterranei, eccetera. Qui a Torino si dice che lei è un bravo figlio del Borghezio, lui capisce. Però io non ho capito una cosa, quali sono i confini reali della Padania?
Finalmente parliamo di cose serie.
Quali sarebbero questi confini?
I confini della Padania si dividono in due categorie, i confini geopolitici e i confini, reali.
Non tergiversi. La futura Padania che le dice nasce nel 2012, deve avere dei confini precisi, altrimenti Stato...
Teniamo conto come premessa che i padani sono in tutto il mondo. Quindi
anche gli italiani sono in tutto il mondo.
Sì, quindi lo spirito padano, la città padana... ha illuminato l'universo.
Forse qui ha lanciato il cuore un po' troppo oltre lo Stato.
Dal punto di vista strettamente geopolitico, io credo, senza voler strafare la grande Padania, io penso che possiamo arrivare alle porte di Roma.
Alcune colonie
padane, per esempio nel Beneventano, là dove
non esistono più le colonie.
Sì, colonie, possiamo chiamarle enclave, alcuni territori. Enclave in territorio diverso, in territorio di questo paese un po' arretrato, nostro vicino di casa, tutti hanno vicino di casa un po' smandrappato.
Ma anche voi,
che alle volte fa anche girare i coglioni.
Anche voi vi allereste con Gheddafi come Padania?
Non abbiamo affinità né culturali né altro genere.
Però il governo di cui fa parte
gli ha fatto la tenda Berlusconi.
Lei lo vuole fare ambasciatore nel mondo della Padania?
Sì,
e poi
trova la tenda in Piazza Duomo.
Sarebbe ambasciatore di un paese che ha già dichiarato guerra a Gheddafi. Gheddafi, quindi noi non, che comunque non avrebbe rapporti diplomatici.
Ma perché se quella tenda
Gheddafi
l'avesse fatta Prodi, lei sarebbe sceso in piazza e gli avrebbe fatto un coso così.
Sì.
La tenda di
invece con Berlusconi, invece lei, con Berlusconi, zitto,
però, zitto, però
lei ha fatto la tenda
le
con
dico
tutte
una
le
cosa,
amazzoni.
Le dico una cosa, le dico una cosa. Di peggio a Gheddafi che l'amicizia di Berlusconi è difficile consigliargli, di augurargli. Quindi, perché Berlusconi è uno che sa vivere, quindi prima o poi l'amico Gheddafi, voglio dire, troverà un uomo che ha molte risorse. E lui,
cioè, in che senso? Gheddafi, verrà tradito da Berlusconi?
Berlusconi non si farà certamente fregare da un modesto nomade come il colonnello
e con
Gheddafi.
Questo complimento a Gheddafi, quindi dobbiamo chiudere. Di Napoli e dei soldi dell'Unione Europea parleremo la prossima volta con Bordezzo.
Molto volentieri. Di monnezza e di soldi verso il sud si parla
e
sempre
di Bertolaso
volentieri.
Commissario straordinario che ha fatto ben poco.
Grazie
buona Padania a tutti. Ecco, mi raccomando, allora, sostenete ancora il governo provvisorio.
Ma no,
della
ma
Padania
sostenere, assolutamente
mica Radio Padania,
assolutamente mica Radio Padania.
Non ancora
è la radio della Confindustria,
una radio del tutto
libera per adesso.
È ancora una radio conformista, un po' legata ai poteri,
cioè,
padronali
Padania,
di Roma Ladrona.
Quando ci sarà la Padania, questa
ma
radio.
Più presto, sono dei bravi giornalisti e leggeranno bene il TG Padano.
Devo ringraziare Philippe Bell e Pascal Fuchs in regia, naturalmente anche Roberto Scaltritti da Milano, Laura Marchesi e Valeria Bernardi qui con noi a Strasburgo. Ci sentiamo domani 18:30
alla fonduta. Ciao. La fonduta.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.